Allora, nella pagina del sito noi abbiamo organizzato un poco meglio il calendario, avendo un calendario che è anche una serie di zigzag, che sono un po' i zigzag dovuti alla presenza di queste vacanze che ci sono. E quindi abbiamo cercato di rendere il tutto più logico possibile. Allora, dovete capire che ragioniamo al contrario. Ecco, allora, seguite un attimo il calendario. Il giorno 3 maggio, quindi quando noi siamo fuori da qualunque, diciamo, presenza di ponti, di cose, eccetera, noi facciamo la prima. Diciamo un momento veramente importante del corso, se vogliamo usare un termine brutto che a me non amo usare, chiamiamo la prima consegna, ma per me è molto di più di una consegna, cioè avviene questo che voi cioè, presentate singolarmente i vostri siti e presentando singolarmente il sito vi sarà spiegato un po' tutta la filosofia, un po' tutto che riguarda questo. Però nel sito ci sono una serie di materiali, ovviamente, no? Non soltanto c'è il sito, ma ci sono una serie di materiali. In qualche maniera noi possiamo pensare che alcune delle lezioni che arrivano da adesso al 3 maggio, in qualche maniera vi illustrano un poco meglio alcuni di questi materiali che poi andranno a rifluire sul sito. D'accordo? Allora, alcune richieste sono in realtà. Tutte vanno a finire come, diciamo, tra virgolette, momento di consegna, tra virgolette, sempre al 3 maggio, d'accordo? Indipendentemente da quando sono illustrate. Chiaro? Ok. Allora, oggi cominciamo a farne una di queste richieste e di nuovo vanno a finire là. Qual è la sequenza? Oggi parliamo del mondo raster. E la lezione è abbastanza, diciamo, ricca perché nella prima parte parla del mondo raster come diciamo, gli aspetti fondamentali come dire, della filosofia operativa, diciamo, del raster, che cosa vuol dire muoversi in un ambiente raster. Mentre invece nella seconda parte o la seconda lezione che dobbiamo fare anche oggi, che è la lezione 9, invece vuole vedere l'impatto nel mondo dell'architettura di questo mondo pixelato in cui in qualche maniera siamo avvolti. Ok? E questo è quello che facciamo oggi. Venerdì 12 aprile facciamo la lezione sul tema danno, cioè che cosa è questa cosa che vi è stata, diciamo, più volte spiegata e ventilata, che cosa è questo unlock line, qual è tutto questo ragionamento e come lo interfacciamo, questo tema che sembra così lontano con quello che viene svolto in questo corso. Quindi questa lezione viene fatta venerdì, ed è una lezione a cui è importante, diciamo, tutte le lezioni per noi sono importanti ovviamente, però è una lezione anche in qualche maniera strategica, perché chiunque di voi vorrà proseguire il cammino anche in tesi di laurea, questo, diciamo, la lost line è il tema, tra virgolette, del laboratorio di laurea, il che non vuol dire che noi non accettiamo tesi fuori dal tema di laurea, le accettiamo dopo una negoziazione, vedendo se effettivamente vale la pena, sia per voi sia per noi, seguire un ragionamento che è fuori del tema del laboratorio. Quindi questo viene fatto, diciamo, non questa parte specifica, ma un po' l'impostazione del tema d'anno viene fatta venerdì. Anche in questo caso ci sono degli avvicinamenti successivi di cose che vi vengono mano a mano richieste per metterla a fuoco. Dopo c'è Pasqua, dopo c'è il 23 aprile apriamo il mondo vettoriale, il 26 aprile facciamo il mondo dei layer e il 30 aprile facciamo la lezione su Peter Island, che sono tutte in qualche maniera collegate. Tutte le lezioni saranno registrate. Io mi auguro che nessuno di voi torni a casa e abbia bisogno di un break, per cui debba fare ponte, però si può non escludere, vi invito a fare un solo di questi ponti. Ecco, però, per questa ragione io volevo essere sicuro di mettere la questione della presentazione fuori da qualunque minaccia di break. Io continuo a parlare con la bidella, io ho il calendario ufficiale che dice che il 23 aprile è lezione, ho controllato sul calendario ufficiale. Il 24 è sicuro, però il 23 loro giobbano un poco. Io ho visto sul calendario che c'è scritto che le ferie sono fino al 22, cioè fino al lunedì di Pasqua. Però se non lo sapremo in maniera ufficiale, lo sapremo in maniera ufficiale da qua quando capita. Chiaramente quello che noi faremo in quel caso, accorperemo due lezioni insieme in quel caso, no? D'accordo? Allora, questa è un po' tutta la questione. Prego, cara.
Ah no, c'è scritto. No, è sbagliato, penso. Presentazione consegna siti, no, è la presentazione della collana.
Presentazione consegna siti, cioè questo vuol dire che io ve lo illustro. Non vuol dire che lo dovete consegnare. La consegna è il 15, mentre invece questa, io credo che il 16 aprile converrebbe consegnare il cosiddetto concorso SHED, di cui adesso in questo momento vi vengo a parlare. Allora, è una cosa semplice e divertente che comunque fa parte di un discorso, diciamo, che io vi invito a fare, è abbastanza interessante. Allora, dopo la lezione della volta scorsa, mi sono interrogato dicendomi dentro di me, ma io ho parlato di SHED, no? Perché capitava proprio quel giorno e mi sembrava bello parlare di SHED, spiegando anche un poco il rapporto in qualche maniera di SHED col mondo degli schermi, no? Col mondo del bitmap, che era il soggetto della lezione. Tra parentesi, volevo dire che noi ne abbiamo parlato venerdì alle ore 15:30. SHED non era inaugurato in quel momento, come abbiamo equivocato. SHED è stata inaugurata alle 19 di venerdì, quindi diciamo nell'attimo in cui ne parlavamo ancora doveva essere inaugurato, quindi siamo arrivati un po' in anticipo, no un po' in ritardo. Comunque questo è tra parentesi. Dentro di me mi domandavo, questa faccenda l'ho spiegata bene? È chiaro che noi dobbiamo spiegare molte cose insieme, però mi sono un po' interrogato e non mi era parsa molto stringente il nesso tra SHED e questo discorso del bitmap, della superficie e degli schermi. Perché? Allora l'ho un po' studiato meglio e allora ho capito un paio di cose. Il sistema con cui è fatta questa pelle, ecco, è il famoso ETSE, allora, che non nasce evidentemente con SHED, ma nasce almeno da una quindicina d'anni come materiale innovativo. In due parole, è un materiale ad alte prestazioni di origine plastico che però riesce ad assolvere tecnicamente tutta una serie di aspetti che anche il vetro, garantendone altri in più. La cosa in particolare per cui interessava tutto il nostro discorso, tra parentesi mi sono messo in rete e ho trovato questo libro di Filippo Giovannetti, che è un libro buono, in free download, che è un libro che nella prima parte illustra, diciamo, le caratteristiche di tecniche del materiale, e dall'altro punto di vista fa una serie di esempi anche abbastanza numerosi di utilizzo di questo materiale, di cui il più famoso è lo stadio Mercedes di Monaco di Herzog e de Meuron. Ma poi ho scoperto una cosa che io non sapevo in un primo momento: è stato usato anche nel secondo stadio olimpico, che è quello, il Nest, no? Anche lì l'hanno. Più ci sono molti altri esempi, se volete ve lo scaricate e ve lo leggete, guardate, fate quello che volete. Nel frattempo vi ho anche linkato questa buona tesi di dottorato dell'architetto Antonino Bontempo, che è media superfici eccetera, è una tesi molto buona, ampia, anche lui lista molti esempi e evidentemente si intreccia su questo discorso dell'Efti. Come si chiama esattamente, qual è la pronuncia corretta? Perché non so se lo dicono IFTI all'inglese o lo dicono. Va bene, comunque, d'accordo, noi lo possiamo chiamare all'italiana EFTE, così non ci sbagliamo, sapendo che lo pronunciamo.
Le T e l'EFTE sono invertite.
Io l'ho sbagliato?
EFTE.
Io l'ho sbagliato? Come è scritto qua? Ah, va bene, ok, però il link dovrebbe essere corretto. Perché il link credo che vada in Wikipedia. E quindi va bene, mi sono sbagliato, tanto per avere una diciamo un riferimento. Quindi anche questa tesi etilene, tetrafluoretilene, è un polimero, è una plastica, è parzialmente fluorato, ovvero contiene fluoro, un materiale plastico progettato per avere un'alta resistenza alla corrosione e un ampio spettro di temperature, oltre ad avere tante altre caratteristiche che diciamo adesso prescindono. Però la cosa più interessante, che su cui ho un attimo riflettuto, niente di che, è che quando questo EFTE, credo lo avvenga nella maggior parte dei casi, è organizzato a cuscino, non so se è proprio in tutti i casi, Gaetano, è organizzato a cuscino, cioè c'è una doppia membrana, e diciamo, e quindi è gonfiato sostanzialmente.
Sì, no? Formalmente ci sono varie, diciamo, sperimentazioni, sì. Per lo più viene utilizzato la forma a parallelogramma, però in realtà ci stanno anche a forma di
certo, però il problema concettuale è che è una doppia membrana. Ora, qua il punto fondamentale: se nella doppia membrana ci sono dei LED, vengono inseriti in qualche maniera dei LED, di cui io non neanche ho cercato un po', non ho trovato esattamente il punto, ma vengono inseriti dei LED, allora a questo punto avviene il miracolo. Oh, in poche parole. E qual è il miracolo? Il miracolo è che io non proietto attraverso un sistema di proiezioni su delle pareti o su degli elementi esterni, eccetera, come era per esempio descritto nel libro che poi vedremo tra poco, che si chiama Light Architecture di Ranaulo, che è un libro del 2001-2002, in cui si proponeva questa idea, diciamo, concettualmente ancora valida della trasformazione dell'architettura come media superficie, diciamo, ma non viene attraverso sistemi di proiezione, ma avviene perché la pelle stessa, diciamo, contiene al suo interno dei sistemi LED, in quanto sistemi LED possono avere una risoluzione più o meno grande, cioè possono essere più vicini o più lontani tra loro, ma comunque possono essere sostanzialmente, si può mandare qualunque tipo di immagine, diventano essere dei pixel che possono essere manipolati in qualunque tipo di immagine. Appunto, questo in questo caso viene fatto con dei LED. Detto tutto ciò, che non era stato spiegato, e inseritevi questi due link che non è stato spiegato, adesso nasce il concorso de Shed. Oh. Il concorso de Shed è: chiunque partecipa al concorso de Shed ha un premio di default. Prima regola. Seconda regola: quando io fumo tanto, questo è il problema. Quindi, allora, il concorso SHED idealmente è fatto in gruppo perché è più divertente, d'accordo? Che cos'è il concorso SCED? Io dico, a questo punto noi abbiamo The SCED vero e proprio. Sappiamo che è una macchina, diciamo, interessante, complessa, abbiamo visto, basta cercare i link, vedete che cos'è, no? Mi sembra che ve l'avevo già messo, ma basta che andate o nel mio FaceTime o cercate The SCED video, vedrete delle cose, soprattutto un secondo video molto più... l'ho linkato qua, già l'ho linkato, che è il Making the SCED, non sapevo che l'avevo linkato, ecco questo qua, non mi ricordavo. Allora, la domanda mia, la domanda del concorso è questa. Una volta che io ho The SCED, come la utilizzo? Cioè, che ci faccio? E a questo punto scatta tutto un mondo. Cioè, il gruppo ci pensa, che cosa ci fa? Ci fa uno schizzo, ci fa un rendering, ci fa quello che vuole. E la questione non è così banale come possa sembrare in un primo momento, anche perché è bello pensarci in gruppo, ed è anche bello pensarci prima che tutti gli elementi del corso vadano, come dire, a compimento, ma in una fase, diciamo, un po' più iniziale, no? Un po' per svegliare la fantasia. Che ci faccio? Allora, la questione è abbastanza interessante, cioè il pubblico interagisce, non interagisce, che immagine c'è? Dicevo scherzando, è un nuovo Andy Warhol del 2019, è una maniera di far, diciamo, semplicemente pubblicizzare, interagire, ha dei livelli di interattività, non lo so, qualunque cosa che voi abbiate desiderio di pensare. Quindi è come dire, è una piccola prova, diciamo, intermedia, che può essere affrontata come volete, dallo schizzo semplice al rendering, all'animazione, qualunque cosa che vi va, ma simulo un'idea molto reale. Cioè, dovrebbe essere la città di New York di indire questo concorso, anche lo dovremmo essere noi a dirglielo, perché se tu stai a bocce ferme tu pensi una banalità, no? Se tu invece ci cominci a riflettere su che cosa vuol dire avere, diciamo, questa potenzialità, magari escono fuori delle cose interessanti, non sappiamo, la cerchiamo. D'accordo? Allora, la mia idea è questa, quindi, che noi lavoriamo per il, ecco, entro lunedì 15 e per il 16, 15 perché tu le raccogli in qualche maniera, no? Ma sicuramente il 16 le presentiamo, la presentiamo il 16? O le presentiamo direttamente il giorno del sito? Facciamo una piccola, allora probabilmente saranno 4, allora diciamo potrebbe essere diciamo una sorta di piccola revisione, ecco, come se fosse una piccola revisione comune, tanto per fare girare le idee, perché poi ma l'acqua se l'ho portata su, secondo me
si può fare un altro giorno, il 16 ci sarà,
ok, allora non lo fate, non vi preoccupate, lo fate soltanto il giorno del sito. No, vabbè, in valigia ce l'ho, nella valigetta. Caramelle?
Ho una gomma?
No, una gomma non posso. Vabbè, d'accordo, se tossisse ancora bisogna risolvermi la sta facendo. Allora, diciamo, la trattiamo come una sorta di revisione, se uno ce la fa bene, se no va direttamente nella presentazione sito, ok? E la presentazione sito che vuol dire? Che la stessa prova sta linkata in 3 siti diversi, d'accordo? Perché siccome è un lavoro comune, è nel sito 1, 2, 3, a seconda di come sono organizzati i gruppi, ok? Va bene, e questa l'abbiamo spiegata. Mi sembra una maniera carina, è comunque tutto un po' sinergico, perché tutto poi nel nostro mosaico si va a ricomporre. Sì, eccomi. Sì, è su The SCED, cioè è proprio The SCED. Sì, e lì, quindi lì dove è localizzato, c'è la piazza davanti, c'è il teatro che si apre e si chiude dentro, sta a New York, ma come tutte le cose, come tutti gli schemi, sta solo a New York, non lo so, insomma, ci si pensa un po', come dire, deve essere una cosa divertente, è un po' da pensare, no? Non deve essere un incubo, deve essere una cosa divertente, però è una cosa che... una sorta di brainstorming tra gli elementi del gruppo, questa è, pensavo che era l'idea, pensandoci un po', sono sicuro che esce qualche idea interessante.
Lei se la immagina però come quasi una ricerca di una nuova funzione a cui hanno pensato gli architetti, oppure...
Io me la immagino come se tu fossi, pensiamo così, una cooperativa di New York e vuole proporre una maniera interessante di usare questa cosa. Diciamo, questo potrebbe essere lo scenario. Immagina che sia, come prima o poi sarà, l'organizzazione dello SHED che cerca idee innovative nella, nella città di come usarla, ecco, come uno scenario del genere, e lo cerca delle persone giovani, per, grazie, per non ragionare in maniera necessariamente preassegnata, per cercare delle creatività, vediamo che cosa può succedere di nuovo. Ok? Questo è lo scenario, però è, sì, è applicata lì, però in questo caso. Poi niente vieta che può essere anche spostata. Quindi la struttura geometrica, ad esempio, che lui ha, è una cosa che si può giocare o si può non giocare, per esempio, no? Perché un'immagine può essere, diciamo, indipendentemente dalla struttura geometrica oppure che utilizza la struttura geometrica. Questa è la prima cosa che viene, beh, su cui uno può, potrebbe pensare. Ma soprattutto, come dire, è il livello concettuale la cosa interessante, no? È lo scenario concettuale.
C'è dubbio una cosa?
Come no?
Che Marco mi ha mandato Pasca,
sì,
un piccolo documento che ha fatto il suo blog,
sì,
che si è appassionato al mouse, quindi ha fatto tutta sì, una storia del mouse, sì, del percorso, eccetera, e poi ha chiuso una riflessione, quindi se è stato bene, cioè il fatto che il mouse stia scomparendo,
sì,
perché ci sono nuovi sistemi,
certo,
come
certo,
il controllo vocale, piuttosto che il pad, il la gestione delle dita, eccetera.
Quindi il mouse sta scomparendo, ma i ratti no. Ci dà parentesi, va bene.
Questa è la prima cosa. Quindi secondo me potrebbe essere anche uno spunto interessante vedere, approcciare questa cosa dello schermo di cui parlavamo, cioè il fatto che lo schermo per come lo conosciamo sta scomparendo, perché se pensiamo a piccati di Circus o Times Square, quando pensiamo a schermo, architettura che si fa schermo, magari l'immagine, la prima immagine che ci viene alla mente è quella. Però in realtà con sistemi come questo vediamo che in realtà si stanno diffondendo a macchia, anche se non ce ne rendiamo conto, perché si manifesta in una nuova veste, appunto, quindi è un po' più sottile il ragionamento.
Cioè il ragionamento profondo è questo, diciamo uno dei ragionamenti profondi, è che se qualcuno vi aiuta a sviluppare un atteggiamento critico, e questo è il problema fondamentale, noi possiamo ragionare su un come diverso rispetto a quello che ci ha imposto. Noi possiamo ragionare su un come diverso rispetto a quello che ci ha imposto. Allora, naturalmente le media superfici, eccetera, normalmente, parliamo di New York, sono usate per un messaggio pubblicitario. No, è fatto semplicemente per un messaggio pubblicitario, ma se noi cominciamo a ragionare criticamente sulle cose, capiamo dei come diversi, che hanno dei come sia, diciamo, concettuali, che è la cosa più importante, sia anche, forse su qualche aspetto tecnologico in più o in meno, eccetera. Siccome questa è una situazione, come dire, c'ha una sua logica di configurazioni, e poi in qualche maniera è come se noi facessimo un concorso che loro prima o poi faranno, chissà, magari hanno già fatto, non lo sappiamo, no? E mi sembra che sia abbastanza sensato il tutto, è abbastanza quindi in quanto tale divertente, ma in quanto istruttivo. Ok? Quindi la palla sta nei vostri campi, nei vostri tavoli, dov'è? Va bene? Allora, iniziamo questa serie sul bitmap. e iniziando la serie su bitmap parte la serie che noi chiamiamo di Leonardo. E ne abbiamo 7 o 8 di queste, o 6 o 7, dipende. Cosa sono queste cosiddette serie di Leonardo? Sono l'idea che io voglio approcciare alcuni mondi tecnologici, non diciamo mondi tecnologici, formalismi dell'informazione, forse è la maniera più giusta di dirlo, dei formalismi dell'informazione attraverso cui l'informazione è organizzata nei computer, facendo la metafora, bravo direbbero i miei, facendo la metafora di Leonardo. Che cosa vuol dire la metafora di Leonardo? Vuol dire che noi immaginiamo che è un certo modo di trattare l'informazione è fatta a prescindere dalla presenza del computer, è a prescindere dal mezzo informatico, ma ne capiamo soltanto l'aspetto concettuale, come se Leonardo, ai tempi di Leonardo, in una pagina del suo codice l'avesse già scritto. È tutto uno scherzo che noi facciamo su questo, non l'ha scritto, però una cosa io l'ho scoperta, che non ho mai mostrato, cioè io ho scoperto che Leonardo in effetti ha scoperto lo script, quello sì, però non l'ho mai mostrata questa pagina, me la giocherò in una qualche evenienza, però immaginiamo che lui avesse scoperto che cosa c'è dietro al bitmap, d'accordo? E quindi attraverso questo noi ne cogliamo l'aspetto, come dire, concettuale. Una volta capito l'aspetto concettuale, noi andiamo avanti. Per fare questo abbiamo bisogno, scherzare o meno, di 2 volontari. Bravi, venite qua, venite alla lavagna. Bravi, bravi. Il vantaggio di essere 2 volontari è che a rotazione non lo farete sempre, quindi è una buona mossa, perché tolto questo, allora voi avete qualche minuto per riflettere tra voi come poteva fare Leonardo a risolvere, diciamo, il tema della trasmissione a distanza di un'immagine, ripeto, senza ausili tecnologici, ma soltanto con gli ausili, diciamo, formali, di pensiero formale e di, diciamo, pratici, che avrebbe potuto avere Leonardo. Avete qualche minuto per riflettere. E pensateci tra voi, elaborate tra voi, e poi veniamo a noi. Allora, io intanto, diciamo, ho potuto rispondere a una sola persona, e al commento Nuove Sostanze, che manco c'è. Avete firmato tutti?
No,
non è Ilaria, è Lorenzo. Abbiamo Lorenzo in classe, no?
Leonardo.
Ah, Leonardo, è lui Leonardo. Nobile.
No,
non è Nicola Nobile, intanto che voi ci riflettete, no? Vabbè, se l'aveva fatto il sito tutto bene, era uno che ero riuscito a vedere, però adesso che loro parlano, niente di che, però voglio dire, era abbastanza interessante quello che lui aveva fatto, lo possiamo vedere. Nel tempo domani cercherò di leggerli tutti quelli che sono arrivati, e così li... Almeno o vi rispondo oppure vi... oppure li mettiamo direttamente nel sito. Nel suo caso era nel sito, è nella lezione Nuove Sostanze, cioè questa... Ecco, l'avevo inserito alla fine. Qua ci state anche voi, Selenia, Gaetano. Ah, Leonardo, proprio di lei parlavamo. Venga, firmi. No, stavamo dicendo che ho potuto vedere un solo commento, appunto il suo. L'avevo inserito nella pagina, era corretta? Selenia, eccolo, sì, Leonardo Bordoni. Lui faceva un ragionamento che era interessante, questo ragionamento, perché nessuno aveva pensato mai agli edifici alti come livello di sistema. Siccome nel frattempo avevo sentito un'intervista di Jan, che è un architetto che io ho una grande ammirazione, che fa molti edifici alti, e proprio spiegava come l'edificio doveva rispondere a quello che noi chiamavamo infrastrutture, che lui chiamava urban scale, alla performance, eccetera. E poi gli consigliavo anche di guardarsi con attenzione questi architetti qua, che si chiamano gli Oda Architects, che sono molto bravi. Hai visto che roba? E anche Jan è diventato negli ultimi anni molto molto bravo, era partito un po' tipo corporate e basta, ma è diventato molto bravo, secondo me, veramente, cioè, quello che lui dice è vero, cioè un edificio che dal punto di vista dello spazio di sistema riesce a performare a tutti i livelli, ed è veramente vero nel suo caso. Allora, ci siamo? Ce l'avete fatta? Ok, allora come facciamo? Facciamo un'ipotesi.
Abbiamo un dubbio se a che distanza per
entrambe. No, è una distanza fisicamente raggiungibile, diciamo, in qualche maniera, a occhio, a vista.
No, loro non possono vedere l'immagine.
No, chiaro, non la possono vedere, non è utile, certo. Non la devono vedere, è tutta formalizzata. Come è formalizzato questo sistema?
No, io l'ho utilizzato appunto attraverso una sorta di composizione dell'immagine, un reticolo, e quindi ogni piccola, diciamo, porzione deve essere
rappresentata. Ok, fatela concretamente. Fate il sistema.
Un'immagine di qualcosa che sta vedendo,
un'immagine può essere qualunque cosa, no?
Nel senso che se c'è una nuvola, io so che ci saranno determinate porzioni del disegno in cui non ci sarà nulla, determinate porzioni in cui.
Allora, fallo. Ok, allora la prima cosa, che cosa deve avvenire? Perché tu stai trasmettendo un disegno a lui. No, chiudi, fallo tutto. Tu stai facendo questo disegno, questo, diciamo, tu trasmetti questo disegno a lui. Lui che deve avere?
Lui deve avere lo stesso.
Allora fallo, così ci rendiamo conto. Immaginiamo che siano distanti, d'accordo? Fallo uguale se possibile, perché lì la chiave. Tu intanto pensa, basta questa cosa? Bene, allora fallo, dallo, mettilo, intanto così guadagniamo. Un sistema di riferimento, ok, questo va bene. Allora che devi fare adesso?
Penso che magari so che questo è 10.
No, non è così. Perché il sistema bitmap è veramente un sistema cretino, quindi è chissà più facile possibile. Come è fatto questo sistema, questo cavolo di sistema di riferimento? Che c'è nella cosa orizzontale e quella verticale? Vedi, leggere i numeri. Allora, vabbè, a domanda, non è 10, è 1, 2, No, però cercare di fare la stessa cosa, però è inutile, eh? Ok. 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 Arrivati a questo punto, vi siete stancati, giusto? Ok, è sufficiente come prova, diciamo così, no? Perché è importantissimo questa cosa che vi siete stancati? Perché adesso a questo punto cosa fai? Trasmetti un punto. Che punto trasmetti? No, non funziona così nel sistema Big Bang. Esattamente, è questo il concetto. Quindi a lui trasmetti 2E e tu fallo 2E. Ok, scuriscilo tutto, così si capisce. Non so se è chiaro. Scuriscilo, se più è scuro meglio è, più è piano meglio è. Va bene, così è, deve essere evidente graficamente. Allora, ragioniamo. Questo come glielo puoi trasmettere? A lui, vabbè, questa è una stupidaggine. Come glielo puoi trasmettere? Glielo puoi trasmettere con segnali di specchi, ad esempio, no? Glielo puoi trasmettere con segnali di fumo, no? Perché puoi fare tutto questo?
Quando mi chiede...
Se lo dico
con... trasmettere la posizione oppure...
Tu a lui come fai a trasmettere E2? Questa è la mia risposta, è la mia domanda. Perché tu a lui devi trasmettere E2. No, non l'informazione. Tu non devi trasmettere l'informazione. Tu non devi trasmettere nessuna informazione. Tu devi trasmettere E2 e basta. Tra voi due... Che cosa? C'è un qualche tipo di codice, no? Che può essere il codice dei segnali di fumo, che può essere il codice dello specchio, perché diciamo è quasi pleonastico, d'accordo? La cosa importante è il formalismo che voi avete deciso, d'accordo? E il formalismo che cosa è? È una porzione di schermo, è una porzione di schermo, che è fatta soltanto da, non so, sono 48, non so questi sotto i punti, dai punti che voi avete deciso e che hanno la convenzione uguale dei voi due, d'accordo? Allora, detto questo, è questo quanto, e poi l'unica altra cosa è c'è o non c'è, non c'è altro, d'accordo? Quindi adesso trasmetti di tutti i punti, in maniera che lui se li disegni, quindi di due... Di due, non devi fare quello, è quello che lo sbaglio. Non lo devi fare quello, non c'è quello, non c'è quello, non c'è la linea, non c'è la linea, non c'è la linea, è tutto lì il problema. È di due, è pieno di due. Capisci com'è il ragionamento? È pieno C3? No, è pieno e vuoto, è tutto lì il problema. Ok, anche diciamo che noi quando capita, quindi anche D3, esatto, e questo passo, famoli tutti.
Quindi soltanto quelli
però. E anche questo è, perché noi usiamo il formalismo che quando c'è c'è. Quello. Ok, quello quando c'è, noi usiamo questo formalismo. Ok, e diciamo questo. Ok, allora, ragioniamo adesso cercando di capire. Il bitmap, no, quello non c'è proprio, non ti devi ostinare ad avere quella linea. In questo primo momento non devi ostinarti ad avere quella linea. Tu che cosa hai fatto? Hai, in termini tecnico, hai deciso il formalismo del bitmap, hai deciso, diciamo, il set di rule del bitmap, cioè c'è o non c'è, d'accordo? E poi che cosa hai deciso? hai deciso la dimensione dei pixel con cui tu lo stai trattando, la dimensione dello schermo. Siccome il sistema bitmap è un sistema fortemente legato alla dimensione dello schermo con cui tu raffiguri qualunque cosa, succede che questa immagine tua, scusami, che questa immagine tua, quanto è cruda rispetto a quella che tu hai in mente? E lo è molto cruda, giusto? È un'approssimazione di larga massima rispetto a questo. Come fai a fargliela più realistica?
Raddoppiamo.
Allora fallo. Allora, prova a raddoppiare. Prova a raddoppiare le linee. E prova a raddoppiare le colonne. C'è bisogno che lo facciamo? O lo capiamo intuitivamente che questa, diciamo, avendo raddoppiato i punti, o meglio, avendo raddoppiato la risoluzione, questo è il risultato, si avvicina di più alla tua curva? Se non mandasse bene, cosa farei? Continuerei. Ok, quindi il, diciamo, è morto? Carino. Grazie.
È stato un attimo che sta la lampada.
Vabbè, d'accordo. Poverino. È successo, si è fermato lui da sé così. Lo vedo proprio brutto, vedremo che dobbiamo chiedergliene l'altro. Ah, si è acceso, probabilmente ha fatto, no, ha fatto, è entrato Nobile e Nobile ha spinto il filo.
No, sono stato io.
Ah, vabbè, è stato qualcuno.
No, perché quando ho inserito il telefono ha fatto qualche contatto.
Ah, vabbè, ok, vabbè, comunque meno male, abbiamo risposto. Ok, allora, avete risposto bene, cioè con un grado di approssimazione abbastanza buono, cioè, cosa che molti, pur c'è sta la lezione, c'è sta la cosa, eccetera, vi posso assicurare che negli anni molto spesso la gente non riesce a rispondere, è pure una cosa abbastanza, diciamo, semplice, banale, insomma, no? Allora, da ciò deriva, si sta accendendo lui? Vabbè, poi me la racconti durante la diretta. Allora, lui come gliela trasmette quella distanza? No, va bene, d'accordo. Allora, andiamo, si sta accendendo? Io? Aspetta, allora. Ok. Lui si è avviato? Ok, poco per volta si avvia, vabbè, vediamo un po', adesso dovrebbe riuscire a prenderlo. Lasciamolo lavorare tranquillo in maniera fino a che non prende il messaggio da qua. Ecco, va bene, l'ha preso, dai. Ok, va bene, allora andiamo avanti e cerchiamo di capire, diciamo, la conseguenza. Chiudete quella finestra così. Allora, da questo alcuni elementi che sono elementi fondamentali dei sistemi bitmap, no? Per capire. Allora, il livello di codice, loro per decidere questa cosa ci hanno messo 3 minuti, perché il formalismo del codice di un sistema bitmap è in realtà un sistema molto semplice, no? Da capire e da decidere. Ed è proprio questo, il grande salto dello schermo bitmap e delle altre conseguenze si basa proprio su questa cosa, né più né meno. E cioè che lo schermo è bitmappato, e essendo lo schermo bitmappato crea tutto questo insieme di, diciamo, di conseguenze. Ecco perché nella storia anche della nascita del Macintosh un grande ruolo ha avuto questa persona che qua è raffigurata, anche se non si capisce niente, che si chiama Bill Atkinson, che è la persona che ha sviluppato contemporaneamente il programma MacPaint, che sarebbe il programma base raster. Quindi il programma base raster in qualche maniera è stato sviluppato insieme allo schermo, insieme alla tecnologia, insieme al quick draw, che è tutto l'insieme di routine che hanno permesso di fare questo. Allora, alcune cose che voi sicuramente sapete, ma che non è male di una volta che uno ha capito la cosa concettuale, di capire dei numeri base, che sono dei numeri ricorrenti. Allora, il primo numero ricorrente è 72 dpi, è un numero ricorrente quando si lavora, diciamo, all'interno di questi sistemi. Che cosa è questo numero 72 dpi e che vuol dire? Qualcuno lo sa? Ma certo di sì. Ilaria, sai che vuol dire 72 dpi? Cioè, perché è un numero chiave in questo, diciamo, processo? Perché è la risoluzione dello schermo. Allora, lo schermo che tu vedi nel computer ha la cosiddetta risoluzione di 72 dpi, cioè ha 72 quadratini per inci quadrato. Adesso non ci importa quello, l'importante è che tu capisci che la risoluzione dello schermo del tuo computer è 72 dpi. Da questo deriva che le immagini che tu fai per avere un utilizzo all'interno del mondo del computer, e quindi il web, e quindi altre cose, eccetera, tanto vale che rimangano a 72 dpi. Perché, diciamo, aumentare la griglia è come se fosse inutile, perché tu appesantisci la trasmissione senza guadagnare, perché comunque lo schermo è comunque legato a 72 dpi. Perché nel sistema bitmap questo raddoppiamento della griglia, o raddoppiamento, triplicazione, eccetera, della definizione è molto pesante, e lo capite quando noi abbiamo fatto questo esempio, perché nell'esempio precedente lui che diceva A2, B4, diciamo, passava 8 numeri, d'accordo? 8 coordinate. In questo sistema ne passava 64, quindi ci metteva il quadruplo del tempo con raddoppiamento della definizione, giusto? Raddoppiando la definizione quello cresce esponenzialmente, perché cresce su base quadrata, d'accordo? Quindi immaginate il tempo di questi poracci che si passavano le informazioni attraverso le macchine di specchi, che poi finalmente li ho provati, fino al 700 c'erano, finalmente al Museo della Scienza le ho provate queste famose macchine, diciamo l'appesantimento del file, noi lo chiamiamo appesantimento del file perché lo vediamo fisicamente nel file, ma diciamo concettualmente questo appesantimento proprio del tempo, immaginate, no? Il tempo che ci vuole per trattare questa immagine. Ed è la stessa cosa per cui noi a volte ci imbufaliamo con voi, perché vediamo che voi pubblicate per un uso esclusivamente web immagini che non sono a 72 dpi, ma sono a una risoluzione molto maggiore, che è completamente inutile per l'uso nel web. Ok? Ci siamo? Ok.
Quindi un'immagine che avremo
esattamente, la logica è questa. Ora, siccome voi siete una generazione tra virgolette molto più ricca delle generazioni precedenti, mentre per le generazioni precedenti sono state abituate come disciplina a fare questo perché le risorse erano molto più limitate, immaginate, una volta c'era il web, certo che c'era il web, ma le passavi via modem le informazioni via web, quindi erano molto più lente. Allora questo cambiamento da un'immagine a 300 dpi a un esame a 72 dpi te ne accorgevi subito, perché il sistema di trasmissione era molto più lento. Oggi avete la fibra e quindi non è che ve ne accorgete immediatamente, però bisogna capirla questa disciplina, perché alla lunga è molto importante, d'accordo? Ok, da una parte è diciamo l'appesantimento inutile sul web come tempo di trasmissione, dall'altra è il fatto che la pagina si carica molto più lentamente, quando ce ne sono più d'una, se cominci in ogni caso anche oggi a rompe, e l'altra è che qualunque sistema di aggiornamento diventa molto più pesante e infine consumi sul tuo computer uno spazio completamente inutile, ok? L'altro numero chiave è il 150 dpi, che comincia ad essere un numero plausibile per la stampa, soprattutto se uno ha, diciamo, disegni di una certa importanza, spazio limitato e disegni molto grandi, si può cominciare a accettare la dimensione del 150 dpi. E soprattutto se nella stampa, seguitemi con attenzione, non è prevalentemente grafica, nel senso di linee, come si può dire, come si dice grafica nel senso di disegnata, qual è il termine, diciamo, una cosa è pittorica, un'altra cosa è grafica, o nell'altra cosa è, come? Sì, diciamo, non ha disegni dal punto di vista tecnico, diciamo così, ecco. È chiaro che se la tavola è una tavola soprattutto, diciamo, molto grande, ma di tipo Photoshop, può anche essere abbastanza accettabile una grafica 150. È chiaro che se invece tu fai un disegno in cui è un disegno di tipo tecnico, sezioni, livelli di pennini, eccetera, e vai comunque attraverso il bitmap, non è tanto una buona idea avere il 150, sarebbe bene andare al 300. Il 300 dpi è una scala di tipo grafica, ed è la scala tipografica per eccellenza. Va? D'accordo? È la stessa cosa se la nuvola fosse molto più grande, se la nuvola riguardasse tutta la tenda, oppure se la nuvola avesse una maglia più stretta, è la stessa cosa in sostanza, no? Cioè, o ho una maglia larga e un disegno molto largo, oppure ho una maglia fitta, ma il numero di informazioni che passano sono lo stesso, d'accordo? Allora, in questo caso lui per sua consuetudine ragiona che legge l'immagine che arriva dall'iPhone a 72 dpi, ma per un'immagine grandissima è 1,50 m per 106 e 76, d'accordo? Allora io qui a questo punto posso fare una serie di operazioni. Per esempio, io gli dico, veramente è troppo grande questa immagine, no? Allora io la voglio diminuire realmente e gli dico resample image. Che vuol dire resample? Vuol dire diminuisce effettivamente i punti, cioè vuol dire non tenerli così tanti, lo fai più piccolo. Allora, siccome è la stessa cosa operare, facciamolo in una maniera più logica, aspetta un attimo. Allora, senza risemplare l'immagine, facciamo che fosse così, così è più logico, lo capite forse meglio. Questa immagine ha così tanti punti, vediamo se io la volessi mandare al Life Magazine, d'accordo? Vediamo se il Life Magazine, qual è la massima dimensione attraverso cui Life Magazine l'accetta. Ragioniamo così. Allora io che gli dico, muovila a 300 punti senza fare nessun resample. Vedete che lui ha ricalcolato la dimensione del file, è uguale a quella di prima, sempre 34 megabyte, oppure sempre 5 ore ci vogliono passarsi i punti. Io ho soltanto dire, mettila in maniera diversa, d'accordo? Fai finta che sono 300 punti, no? Cioè, riformalizzala, ma è uguale le dimensioni, riformalizzala a 300 punti, e così se io la mando a Time Magazine, lui sa che la può stampare fino a 34 centimetri di dimensione. Quindi tu la prendi, gliela mandi, dice guarda, eccola qua, ecco la mia immagine, è un'immagine a 300 punti di vista, sei contento? Sì, sei contento. È a 34 di punti, ok. Ma Time Magazine c'ha un piccolo problema. che li vuole 50 centimetri massimo, d'accordo? Anzi no, li vuole al minimo 50 centimetri minimo. Allora io che faccio? No, li vuole a 300 dpi a 50 centimetri, vuole stamparlo 50 centimetri. Che faccio io? No, gli faccio due operazioni contemporaneamente. Io gli devo chiedere risample in questo caso, cioè ricalcolami la dimensione, ricalcolo la dimensione aumentando artificiosamente il numero dei punti attraverso tuoi algoritmi. Cioè adesso guardate, se io qua scrivo 50, questo numero dovrebbe diventare un altro. Risample, ok, vediamo, risample image, vediamo che succede. Ok, io chiedo 50, vedete che cambia, è diventata 74,8? Vedete? Che cosa vuol dire? Lui la sta allargando e usa un sistema di algoritmi per cui i punti mancanti praticamente un po' se li inventicchia, d'accordo? Così, come dire, questa è un'immagine che originariamente era 34 cm 300 dpi, io l'ho forzata attraverso un resample, aumentando effettivamente la dimensione del file in maniera da giobbarci un poco. Magari loro non se ne accorgono che io l'ho fatto artificialmente, ma probabilmente dai, magari se ne accorge comunque. Ma comunque, allora, attraverso questo diciamo discorso. Ora, siccome io devo pubblicarla sul web, no? La mia dimensione dovrebbe essere 72 dpi e non certo 50 cm di dimensione, ma circa, diciamo, 30, diciamo 28, dai, 28. Allora, lo vedete che dai 24 è venuto 1,35 la dimensione del file, è diventato 1,35. Allora, 72 dpi, 28, 21 diventa una dimensione abbastanza accettabile. Allora io dico ok. Eccola qua, e gli dico save as, me la conservo, classe lo, ok, e la metto sempre qua in home immagini, ok? Ecco fatto, quella, come sapete, è il could not use, ok, dovrebbe andare bene. Quindi in questo caso io c'ho, nel mio caso specifico, andando a me, ho la classe low, no? Giusto? Che pesa 278, perché poi fa ulteriori cose, e invece quest'altra che pesa 2,2, ok? Allora io che faccio? Vado qui, dove volete che la metto? La metto qua? Come semplificazione della lezione? Poi magari la mettiamo nell'indirizzario, oppure ce ne facciamo una meglio, non lo so, intanto ce la mettiamola qua. Allora, la metto qua, la vado a prendere in home immagini. Classe low, la metto qua, ok. E che è successo? Perché? Che c'ha? Classe low GPG, e perché non la vuoi? Mistero? Sembrerebbe tutto corretto. No? È tutto corretto? Chissà che incompatibilità è scritta male? No. No, vabbè, non ci scoraggiamo, noi andiamo qua, gliela rifacciamo di nuovo, evidentemente chissà che gli è preso. Entriamo da qua, proviamo a rifargliela in un'altra maniera, può essere che ci abbia qualche strana idiosincrasia, non si sa mai. La facciamo fare di nuovo, la esportiamo di nuovo. Esporta low 2, vediamo, veramente non capisco perché, vediamo. Insert image è questa, la seconda è questa, ok, è mistero proprio, ok. Allora facciamo un'altra cosa, perché non ci possiamo far abbattere da lui. Allora torniamo qua, facciamo come io lavoro spessissimo, ok, io lavoro schermo su schermo. Cioè, per essere sicuro di lavorare a 72 dpi, io uso continuamente questo trucco, cioè faccio una foto dello schermo, che nel Mac si fa, Command, Control, mela 4. Mi appare questo cursore, vedete? Io seleziono qua, e lui farà un clic. Vuol dire che ha preso questa porzione di schermo, anche nei sistemi Windows, c'è un sistema analogo, io continuo a lavorare sempre con queste foto su schermo, di cui ovviamente sono a 72 dpi, non mi devo stare neanche più a preoccupare. Poi gli dico incolla, eccola qua, incolla, ok, classe low, ok, questo è un suo piccolo problema, va qua. La incollo, eccolo fatto, eccola qua, d'accordo? Non si capisce che strana idiosincrasia gli sia successa, a volte i computer ce l'hanno, soprattutto se devi fare cose in classe. E poi posso fare un altro piccolo giochino, che su questa gli metto un link, e gli metto il link che è esattamente la foto ad alta risoluzione, ammesso che si apra, che è questa di 2:2, quindi cliccando su questa si vede la sua faccia molto meglio, se volete. Quindi detto ciò, li mettiamo sul web, connetto, io uso sempre Fetch, lo sta facendo, spero, ok, l'ha fatto. Io vado al mio folder, perché io faccio così, faccio, è la lezione 8, vado qua, l'ho salvata la lezione 8, penso, spero di sì, ok, rivado qua, mi seguite tutti perché è una cosa che voi avete fatto ormai, no? La lezione 8 ha tutte queste immagini, più c'ha l'index della lezione 8 che io ho modificato in questo momento, eccolo qua, lo carico. Se la vado a vedere, ci sarà l'immagine? Perché? Perché io sta in home image, no? E io quindi adesso devo 15:51. L'avevo messa qua? No, l'avevo messa in lezione. Secondo me l'avevo messa in lezione 8. In lezione 8. Ok. Classe low soltanto avevo messo qui. Ok, allora questa sarà qua. Invece l'altra, quella grande, su cui cliccare, che è la classe AI, se non ricordo male, era questa. L'avevo messa in home immagini, giusto? Credo, eh? Home immagini, e qua. Ok, questa vedete, intanto per cominciare, quanto ci metterà di più? Vedete che già comincia a faticare? Vedete? E faticherà anche nel caricare queste, perché queste sono ovviamente 2 e 2, quelle sono 200, e 10 volte di più del tempo. Nel frattempo, questo tempo è utile per dire che qui tu hai anche la possibilità di un save per il web, giusto? Normalmente si fa il save per il web senza dover stare a fare tutta sta tiritera, cioè vado direttamente qua, la riapro, save as, e metto, dov'è?
No, è
export. È un export. Export.
No.
Eccolo. Ok. In questo caso lui fa in realtà due ragionamenti, attenzione. Ecco, ma adesso io non la uso mai questa tecnica, però in realtà fa due ragionamenti, rende ottimale il numero dei pixel e rende ottimale anche il numero dei colori, perché il web, questo ne parleremo a parte, ha anche una palette di colori meno grande. Vediamo se lui ha finito. No, no, ma io non volevo farla. Appunto.
Perché lui ti dice, guarda, se tu c'hai un'immagine da 50-300 bitpiedi che è troppo grande, io te la posso pure ridurre, ma lo dovresti ridurre tipo all'1%. Guarda, dice, prima la rimpicciolisci un po', ti dai delle dimensioni credibili e poi io te la ottimizzo in base ai PI, ai colori, ai pixel, eccetera, eccetera. Io per esempio uso sempre questo.
Senti, per lo screen in realtà quando fai lo screen non è
infatti ecco. Ormai tipo si fa non più 72,
eccovi qua
72, ma intorno ai 100
120, ah, ok, 64. Allora eccovi qua cliccandovi, ecco, sta caricando quella diciamo più grande. Ok, quindi vi potete vedere come vi pare. Allora, quindi allora adesso io direi cerchiamo di tenere un poco duro la barra, cioè nel senso di dover andare un poco avanti. Qual è l'altro elemento molto importante da capire? Quindi questa dei DPI, della cosa, è diventata chiara. La filosofia è sempre quella. Se devo fare il colore, che invenzione vi viene? Allora, questo è un sistema bianco e nero. Giusto? Allora, Talasca e Rocco, giusto? Sono i due creatori del brevetto, d'accordo? Allora, pensate un attimo, come faccio a risolvere il problema del colore a livello di Leonardo? No, tecnicamente, proprio, come faccio? Cioè, proprio, loro sono le due parti lì, hanno fatto la griglia e hanno fatto il formalismo, no? Come fanno tecnicamente a far colore? Vi servirà un codice colore? E com'è? Come funziona questo codice colore? Ma com'è concretamente? Come fai tu e tu e Marco a fare questa cosa? Veramente, come fate? Non è esattamente così che funziona il sistema bitmap. Più o meno l'idea è quella, dovrei dare un codice, giustamente, no? Ma in realtà, siccome il sistema bitmap è un sistema legato allo schermo, e lo schermo funziona sostanzialmente su tre sistemi di colore, diciamo, il sistema che voi elaborate è il seguente. Entrambi voi avete tre boccette di colori, diciamo RGB, d'accordo? Avete entrambi delle boccette di questi colori e considerate ogni colore, diciamo diciamo in astratto, composto da una certa presenza di intensità dell'uno, dell'altro. Quindi, diciamo, un colore viene ad essere risultato dal numero di gocce, per intenderci in maniera astratta, che ciascuno di voi viene ad inserire in quel particolare pixel. D'altra parte basta vedere di nuovo la nostra immagine per vedere esattamente questo. Allora, torniamo alla nostra immagine. Ecco qua. Dunque, dove lo vede il colore? Mm. Ok, facciamo così. Oh, ecco, facciamo così. Allora, al di là che sia questo, ecco, poniamo che sia questo colore in RGB è composto da, da questa intensità di gocce, diciamo, no? In RGB, eccolo qua, d'accordo? Allora, questo colore ha quest'altro numero di gocce, quest'altro colore ha quest'altro numero di gocce, d'accordo? Allora, voi immaginate che questo corrisponda a delle informazioni che in un caso vi siete passati qui, allora, che numero è? 234, 18, 153. Allora, immaginate che voi, oltre alla condizione, diciamo B3, voi passate anche queste informazioni, quali erano?
334
che era B, C, R, R, poi
234, poi G18
e B153. In qualche maniera anche il colore diventa analitico, è tutto lì il discorso, no? Anche queste informazioni diventano analitiche e noi veramente possiamo fare l'operazione ai tempi di Leonardo. Il problema qual è? Che ci mettiamo una vita e mezza, d'accordo? Perché per ogni punto immaginario dobbiamo fare prima e c'è. Dopodiché anche in questo caso c'è un concetto di risoluzione, ma si chiama in termine più abituale profondità, la profondità di lettura. E cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che io posso lavorare con una palette di colori che può avere una griglia formata soltanto da 16 colori, no? Ho una possibilità di averne solo 16 di colori e quindi la lettura che io posso avere si basa soltanto su 16 colori. Il tuo, c'ho un livello di rosa nel tuo caso, non è che ce n'ho, oppure posso avere una risoluzione di colori molto maggiore e per esempio invece di averne 16 ne ho 256, allora il tuo rosa, ho tre rosa su cui giocare il tuo volto, oppure posso avere 10.000 livelli di colore e quindi i tuoi rosa diventano 16, oppure posso avere 1.000.000 di colori, d'accordo, eccetera. Questi si chiamano, tornando a noi, i bit di profondità che... dove sono? Eccola qua la lezione. Per cui, eccoli qua, 8 bit o 16 bit. Vedete che questa è più cruda e questa è molto più soffice perché hai una maggiore quantità di risoluzione di colore. Quindi quando tu, questi sono tutti i parametri che entrano in gioco fino a, o a 32, sono parametri 8, 16, 32 sono quelli classici, quasi nessuno lavora a 30, 32 bit per uno che fa l'architetto, però per i fotografi sono cose importanti. Allora, quando tu acquisti uno scanner, per esempio, esistono sempre questi due parametri, il grado di risoluzione a cui lui può arrivare, cioè quanto fitta può essere la maglia attraverso cui riesce a leggere, o in altre parole, quanto riesce ad ingrandire sostanzialmente l'immagine di base, oppure a che tipo di profondità può leggere, e cioè con quale palette di colori lui è in grado di attraverso quale palette di colori lui riesce a leggere l'immagine, perché se fosse uno scanner in bianco e nero ce n'ha due, d'accordo? O è bianco o è nero, se fosse molto crudo ne avrebbe soltanto, mi spiego? Quindi i due parametri sono due parametri diversi, una cosa è la profondità dell'immagine, la profondità, diciamo, della palette di colori, e l'altra è la griglia, e quanto maggiore risoluzione si può avere. Sono due parametri diversi. Ok? Siete fusi? No, perché qua dipende, o il break lo facciamo adesso, o lo facciamo dopo. Siccome questa è una parte abbastanza interessante, io preferirei farla dopo, farla tra un quarto d'ora. Quindi diciamo sostanzialmente, arrivando al nocciolo della questione, questo sistema RAS è un sistema un po' scemo, no? Cioè è un sistema che ha un livello di formalizzazione proprio minimale, un livello di codice molto minimale. In fondo quello che il sistema RAS sa, se c'è o non c'è un pezzo di informazione in una cellula dello schermo, gestisce le informazioni, come dire, ma poi l'altro livello di sua conoscenza su cui tu riesci a operare all'interno di un sistema raster è per una porzione di schermo. Quindi se tu vuoi fare tutta una serie di operazioni di modifica, di copia e incolla, eccetera, ti devi sempre muovere per una porzione di schermo, sempre muovere per una porzione di schermo, perché in fondo un sistema raster questo sa come, diciamo, costruzione del codice, non c'ha altri elementi che il bit e lo schermo, quindi le maniere poi di operare sono attraverso, di nuovo, sostanzialmente una porzione di schermo, quindi tutte le operazioni di copia, incolla, trasformazione, eccetera, avvengono per porzioni di schermo, che ovviamente poi non è detto che siano rettangolari, possono anche avere varie forme, ma in fondo è questo. Adesso vogliamo aprire un piccolo capitolo che si basa su questo assunto, che per noi dovrebbe essere abbastanza evidente, ma e si basa su questa idea che l'immagine ha sempre più informazioni del reale, che detta così fa un po' paura, no? È vero che un'immagine ha più informazioni del reale? E in che senso un'immagine ha più informazioni del reale? Perché da un certo punto di vista sembra una contraddizione in termini. Allora, per fare questo percorso, volevo nel frattempo fare cadere una serie di altre cose. E cioè una cosa abbastanza bella che ci ha dato il nostro Google è la possibilità, che forse voi conoscete già, ma se no ve la ricordo, è quello che si chiama il sito o l'app, perché tutto questo funziona anche con l'app, Arts and Culture. Chi di voi conosce questo mondo? Tu lo conosci? Qualcuno, magari la maggior parte non lo conosce. Che cos'è questo? Questo è il mondo dell'arte e della cultura gestito, diciamo, da Google. Scusate un attimo. Ok, torniamo qua. Ok. Allora andiamo a home, tanto per darci un'idea di che cos'è Arts and Culture. Allora, praticamente Google fornisce un suo sottomondo, che è questo mondo dell'arte e della cultura, che oltre ad avere, diciamo, periodicamente delle novità e degli approfondimenti, degli articoli, eccetera, sostanzialmente diciamo due grandi feature, due grandi caratteristiche. Queste due caratteristiche si accedono attraverso per esempio puoi fare attraverso l'esplorazione oppure attraverso questa lente. Per esempio qua vedi l'ultima mia ricerca, che era Van Gogh. Ok, allora qui vediamo varie cose riguardo questa cosa, e in particolare ci dovrebbe incuriosire questa cosa qua, cioè explore. Cosa vuol dire questo explore? Vuol dire che io ho un sistema paragonabile a Google Street che mi consente di girare nei musei. e quindi mi consente di, adesso questo è il museo Van Gogh, che mi consente di girare, vedete la bellezza, dentro il museo Van Gogh. Ecco, ci sto girando, e quindi vedere il museo che ha una sua interesse, se tu sei veramente, interessato alla questione, appassionato alla questione, no? Ovviamente. Allora, per esempio, vediamo. Ah, ecco, dopodiché ha tutta una serie di aiuti qua sotto, ovviamente, mano a mano uno lo sa. Io posso zoomare fino a un certo livello dentro il quadro in visione, diciamo, come se fosse street art. E poi, finita quella, io dovrei poter avere, anzi, io sono sicuro che ho un modo. Dove? Ah, ecco, se clicco in questo, io invece, ecco, ho l'immagine ad altissima risoluzione di questo quadro. L'immagine ad altissima risoluzione di questo quadro non è uno scherzo, perché se tu sei partito, io sapete tra le mie varie, sapete o non sapete, non importa, però nel mio caso io ho fatto delle scoperte utilizzando questa, diciamo, questa funzione, no? Ecco qua, guardate, siamo a metà dello zoom, io posso continuare ad aumentare, guardate che roba, posso cominciare a domandarmi se Van Gogh avesse dipinto dentro l'occhio di Camille, se avesse fatto un'icona dentro il foglio l'occhio di Camille o meno. Questo livello è un primo livello che ci fa capire il discorso che noi facevamo, cioè che un'immagine elettronica ha più informazioni del reale. Che cosa voglio dire? Quindi questa è un'immagine bitmap, giusto? È un'immagine bitmap, ma non abbiamo dubbi che è un'immagine bitmap, fatta ad altissima risoluzione, sia per la palette di colori che usa, vedete, diciamo chiaramente ha una grande profondità di lettura di colore, sia per la griglia, cioè il grado di dettaglio. Diciamo il quadro è più o meno così, è un quadro piccolo, e ci siamo resi conto che era un quadro piccolo anche vedendolo nel contesto, eccolo qua. In che senso questa informazione ha più informazioni del reale? Vediamo se qualcuno riesce a dare una risposta brillante a questa domanda. Francesca, riesci a dare una risposta brillante a questa domanda?
Ha più informazioni perché magari anche stando all'interno del museo non si riescono a cogliere questi dettagli, perché sono così ampi, o anche per il fatto che non ci sono persone, ad esempio, quindi la
informazione. Sono due osservazioni senza dubbio giuste. Proviamo a continuare a ragionare su questa cosa. Sono giuste, ma proviamo a continuare a ragionare. Vediamo che altre interpretazioni. Mirko.
Il fatto di essere stata canalizzata, si vuol dire così, mi dà anche un riferimento più preciso dei colori. Che viene, è diverso se io avessi visto il quadro in un altro contesto, cioè se dentro la sala ci fosse stata una luce molto più soffusa o molto più abbagliante, avrei visto un colore.
Ok, diciamo è più oggettiva, in un certo senso è più oggettiva, ok.
Inserire un'immagine così all'interno del sito mi permette di linkare una serie di informazioni sia
okay.
Sul quadro stesso, su Van Gogh.
Ok, sì, sicuramente vanno bene. Vediamo ancora altri ragionamenti. Benedetta, Serchi. Perché, cioè, questa cosa è una cosa che, diciamo, a uno che entra in questa sala così all'improvviso, pensa, questi sono un gruppo di matti, andiamocene via, no? Perché è quasi blasfema No? È quasi blasfema dire che l'immagine digitalizzata ha più informazioni del reale.
Ha sicuramente più informazioni perché io posso inserire tutte le informazioni che voglio. Cioè, io persona che inserisco questa immagine sul web, appunto posso inserire la quantità di colore che c'è, quindi posso sapere veramente, ad esempio, in proporzione, quasi tutto il discorso delle RGB che abbiamo fatto prima, posso misurare tutti i centimetri precisi, cioè, ho tutto.
Senza alcun dubbio, senza alcun dubbio. Andiamo avanti ancora? Silvia Lobasso?
Mi viene in mente l'attualità che è stata
ripresa.
Io guardando nel museo non avrei potuto vedere quello che lei ha detto. Sì, ma proprio è
andato. Ok, qualcuno ha un'altra ipotesi? Anche
non andando
a vederla di persona, in parte sì. Ci sono qualcun altro che vuole intervenire?
Forse però non penso, però forse perché l'occhio può creare meno colori rispetto alla gamma di colori che si possono creare in
questo. Ah, questo non sono certo. Bisognerebbe fare una verifica. Sarebbe interessante capirlo. Sarebbe interessante capirlo. Cioè è fuori di dubbio che l'occhio può vedere un numero limitato dello spettro, questo non ci piove, no? L'occhio può vedere uno spettro limitato. Sarebbe interessante, è una piccola ricerca, da capire se attraverso un processo di digitalizzazione tu puoi fare un processo di digitalizzazione che in realtà presenti molti più colori di quanto l'occhio può vedere. Esempio pratico. Gli uccelli, d'accordo? Mentre noi vediamo, poniamo un milione di colori, adesso per fare un esempio, gli uccelli ne vedono tre. Allora, la domanda è, ma credo che venga quasi... sarebbe interessante questa risposta. Io posso fare una digitalizzazione per cui effettivamente misurata sulla capacità di vista degli uccelli? E quindi l'uccello ne vede tre, mentre noi vediamo ovviamente soltanto uno. È interessante. Qualcun altro vuole intervenire su questo, su questa domanda?
Utilizzato per scannerizzare immagini di produrla, che permetterci di vederla a quella risoluzione così alta,
sì,
tende a riempire i vuoti con un algoritmo, quindi aggiunge dei colori al quadro, diciamo, che nel quadro non ci sono. E quindi abbiamo più informazioni di quelle che il quadro effettivamente possiede nella realtà. Ma questo ho spiegato un po' male.
No, hai spiegato benissimo, non sono sicurissimo. Però ho capito il ragionamento, diciamo...
Se raddoppia la risoluzione,
sì,
raddoppia di pixel, per prendere determinata immagine, quei pixel in più sicuramente colorati in un certo modo, e questo viene fatto con un algoritmo.
Certo, l'algoritmo di adiacenza, di profondità a secondo della cosa. Dunque, la mia risposta invece è, diciamo, si basa sulla prima lezione, sulla tautologia. Cioè la mia risposta è, ma il reale non ha informazioni. O meglio, al contrario, il reale è depositario di, in realtà, sostanzialmente di milioni di informazioni, o di infinite informazioni. Il reale in quanto tale, avendo infinite informazioni, non ha nessuna informazione. È soltanto nell'attimo in cui tu fai un'operazione di traslazione, giusto? Che tu lavori all'interno dell'informazione. E qui il discorso di traslazione avviene all'interno del discorso del pixel. D'accordo? E il pixel che diventa il livello minimo di informazione è che è quello che si adopera un sistema bitmap. Quel quadro sarebbe potuto essere analizzato rispetto alle radiazioni termiche che ogni punto trasmette, giusto? oppure sarebbe potuto essere analizzato attraverso le componenti chimiche del colore o qualunque altro formalismo dell'informazione. Quel quadro come pezzo di reale, in realtà contenendo la possibilità di tutti questi strati possibili di informazione, in realtà non ne ha nessuno avendo l'impotenza tutti. Tu li traduci l'informazione nell'attimo in cui in questo caso lo rasterizzi e quindi lo muovi a livello dell'immagine. Ma teoricamente puoi fare altre operazioni, e molto spesso vengono fatte, no? Per operazioni, per esempio, di restauro viene analizzata la composizione del colore, lo strato del colore, eccetera, eccetera. Quindi il mio era un po' un trucchetto per ritornare a quel ragionamento dato e informazione. Cioè il quadro è un dato in realtà, no? E anche noi, in fondo, che ci approcciamo al di là del sistema, diciamo, informatico e di tutto questo ragionamento del raster, eccetera, anche noi diamo per scontato di attivare un layer, cioè di attivare il layer della storia dell'arte, eccetera, ma se fossimo dei cani andremo per il layer dell'odore, che è da un altro tipo di cosa, no? O altro. Va bene, allora comunque detto questo, che è come dire un po' così, però questo mondo di Google Art Project è veramente un gran mondo, e a tempo perso vi consiglio di, poi una cosa a tempo perso, però sono molti i musei che sono rassicurati, come dire, digitalizzati. Tra l'altro è presente, non sono sicuro se è presente la GNAM o io avevo le foto di un fotografo che faceva questo. Comunque sicuramente ci sono i Capitolini, per fare un esempio, e a Roma, e anche altri musei, anche se noi ovviamente siamo più interessati ad andare ai musei che o non conosciamo, oppure, che è il caso più bello, quelli che conosciamo e che rivisitiamo attraverso questo sistema. Questo mi pare che abbiamo voluto chiedere troppo alle sue risorse, perché lo vedo bello impallato. Lo vedo bello impallato, quindi un attimo che dobbiamo uscire, ahimè. Lo vedo proprio bello impallato, come se gli avessimo chiesto delle veramente. Allora, usciamo da questo che sicuramente non ci serve. Da questo. Questo, ho paura che è lui che sia impallato, quindi lo faccio uscire. Ok, vediamo se si riesce a ripiare, come si dice. Ok, sembrerebbe. Ok, è andato anche all'ultima pagina. Allora, continuiamo il nostro ragionamento. Vi volevo fare un bel girotondo, che è un poco la dimostrazione di questo ragionamento. E andiamo a vedere questo quadro qua, che è il quadro degli ambasciatori di Hans Online. Il link dovrebbe portarci direttamente alla pagina. Ok, allora, se noi guardiamo questo quadro, al solito abbiamo il nostro mondo bitmap, possiamo continuare a zoomare dentro questo quadro. Tra l'altro, essendo un quadro di diciamo di scuola fiamminga, anche se credo che online sia inglese, come, però non, sono, non ricordo sicuramente, comunque diciamo appartiene a quel mondo dell'iper dettaglio, no? Guardate qua il livello di dettaglio che siamo neanche, siamo a metà circa, no? Quindi qua ci possiamo, per esempio questo capiamo, è la prima volta che lo vedo, che questo credo che sia una sfera terrestre, loro hanno una sfera non terrestre ma celeste, perché vedete che ha le figure con le stelle e le costellazioni, e evidentemente questo è uno strumento astronomico, non è come pensavo in un primo momento uno strumento terrestre, tutt'altro. E poi se continuiamo ad avanzare, per esempio nella barba di questo, guardate a che dettagli riusciamo ad arrivare, e quindi diciamo il fatto dell'informazione più informazioni del reale in questo caso è un diciamo è provata da questo. Vi ripeto che se uno poi c'ha, cioè se sa cosa cercare, diciamo, o meglio, guardate qualche roba, guardate che a me mi entusiasmano queste cose, io non lo so, lo trovo assolutamente entusiasmante. Cioè, guardate che livello di dettaglio c'è. Quindi, diciamo, tutte le cose dette prima da ciascuno di voi contano più tutto questo. Però la cosa interessante è che questo è un caso in cui noi lo possiamo esplorare finché ci pare lo possiamo esplorare, ma non ne capiamo mai il segreto. Possiamo fare quello che ci pare, possiamo continuare a guardare, continuare a vedere, e non ne becchiamo mai il segreto, perché questo quadro c'ha un segreto, no? Possiamo continuare a guardarlo, andare dentro i pixel proprio, e adesso lo farà, immagino, perché è un problema di refresh. Ecco, continuare ad andare dentro i pixel, vedere, guardare, ma non riusciamo mai a capire qual è il segreto di questo quadro. Ed è interessante questo, perché fa venire questo cortocircuito, perché il segreto di questo quadro lo possiamo capire soltanto cambiando set informativo. Attraverso questa immagine, che pure è informazione del reale, non riusciamo a capirne il segreto. Alcuni di voi lo sapranno, immagino. No, meglio. Allora, il segreto consiste in questo fatto, che adesso io mi muovo dal livello del quadro dipinto al livello della visita. Me lo dovrebbe accendere tra poco. Giusto? Dovrebbe accenderlo. Eccolo, ok. Io l'ho messo proprio giusto. Allora, questo quadro rappresenta due ricchi signori pieni dei loro apparati e dei loro strumenti, eccetera. Infatti credo che si chiami l'ambasciatore. Il pittore però realizza con questa tecnica, di cui non ricordo esattamente il nome, è un modo però, la figura di un cranio. La figura di un cranio, se vista formalmente, non la vedremo mai, perché è fatta deformata in maniera prospettica, per cui la si vede soltanto mettendosi così. La vedete qua? La cominciate a intravedere? Vedete che questo è un cranio? Vediamo, Non so, credo che quello fosse la maniera migliore, perché io non me la fa girare più di tanto l'immagine, no? Quindi se io in realtà modifico il sistema di set informativo dal sistema, diciamo, della ripresa frontale, raster, eccetera eccetera, che pure vado dentro il pelo della barba, però se non uso un altro set informativo, cioè la mia localizzazione rispetto al quadro, io mi devo mettere non frontalmente ma praticamente lateralmente, non capirò mai la presenza della, diciamo, di questa immagine, che ovviamente è un quadro, io posso, è un testo, io lo posso far capire soltanto fino a un certo punto, perché non riesco ad andare più di là. In questo caso, se erano furbi, loro potevano fare qualche immagine in più. Probabilmente Google in questo caso, da questa parte non viene l'immagine del cranio, vedete? Da questa parte non viene, vedete che non viene niente? Invece da quest'altra, questo è il punto più lontano che io posso raggiungere, la si comincia a intravedere, vedete? Eccola qua, vedete? Dimmi, volentieri. Dietro la tenda, in alto a sinistra, c'è un crocifisso. Ah, questo dici? Che si... Bene, certo. E chissà quanti altri ce ne sono. E chissà quanti altri ce ne sono, perché questi sono messi, insomma, sono tante cose insieme. Quindi il crocifisso è quasi... È chiaro che loro lavorano anche simbolicamente, no? Si vede meglio, ma già così comunque si vede abbastanza, Si vede, tu dici che si vede proprio la croce? Ah, come ha fatto? Va bene. Comunque è qua e si vede, diciamo, anche lui nella stessa maniera. Bene. Allora, hai visto, mi fa piacere avere fatta un'ulteriore scoperta. E quindi ecco qua. Ok. Fin dalla nascita di questo posto, a voi viene richiesto, diciamo, come azione di questa lezione sul bitmap, la creazione di un autoritratto. Questo autoritratto verrà realizzato questa notte oppure il 2 gennaio notte, dipende da voi quando lo volete realizzare, ma la richiesta è oggi, è la richiesta, la realizzazione della richiesta è per il sito, d'accordo? Voi lo potete tenere completamente nascosto fino al 3, fate come vi pare. Allora, che cos'è questo autoritratto? Allora, di nuovo, noi potremmo parlare, immaginate quanto, di questa questione dell'autoritratto, eccetera, però a noi sostanzialmente interessa che voi interfacciate in una qualche maniera interessante una serie di crisi, una serie di criticità che sono quella vostra di affrontare il tema, diciamo, dell'information technology all'interno di questo corso, che probabilmente in parte è una criticità, perché non è una maniera molto, diciamo, completamente rassicurante, no? Sono tutta una serie di sfide successive di cui non si capisce bene come vadano a mosaico, come riescono a comporre un mosaico, quindi probabilmente c'è un livello di, diciamo, di criticità, c'è un livello di incertezza o di altro. Che ha anche a che vedere con gli strumenti, eccetera. L'altro livello di criticità è che, siccome noi venerdì cominciamo a parlare del tema danno, a noi piacerebbe che questo autoritratto possa essere in qualche maniera usato all'interno di una logica del tema danno. In una maniera molto ampia, però, cioè niente è esattamente prescritto come, sono degli elementi che si muovono in maniera abbastanza libere dentro la vostra testa. La cosa che noi facciamo è però i due elementi fondamentali sono una certa idea di criticità a confronto di questa, diciamo, di questa materia, la presenza dell'information technology, le cose di cui abbiamo cominciato a parlare, e dall'altra il tema danno. Quando queste si accoppiano, noi siamo particolarmente soddisfatti. Se non si accoppiano, pazienza. Allora, questo problema dell'autoritratto in realtà è una crisi lui stesso. Cioè, il problema che io vi chiedo l'autoritratto è la crisi. È lui stesso che è una crisi. Perché dico, non è proprio uno scherzetto tutta la faccenda. Di nuovo, uno lo può fare in 2 secondi, se fa una foto, se fa un prisma, e si è fatta una minima manipolazione, oppure si avvolge, e io ho avuto studenti veramente avvolti in questo diciamo tema. Siccome noi lo facciamo da lontano 1999, ne abbiamo una raccolta molto ampia di queste cose, e come dire, io sono sempre incerto se vale la pena o non vale la pena esporvi, diciamo, dalla cattedra alle esperienze, diciamo, compiute. Probabilmente, a pensarci bene, non vedo perché no. Non è detto che vi crei un effetto, diciamo, negativo. Questo è quello di Andrea Ariano dello scorso anno, ad esempio, no? Andrea, com'era fatta questa qua? Cioè, l'idea della Lost Line era questo cerchio che si apriva e si chiudeva, adesso mi viene in mente.
Più o meno, sì, era anche legato all'abbandono, alla precipicità, erano diversi livelli, diciamo. Appunto c'era la mappa sotto, e appunto c'era questa metafora dell'uomo che appartiene al luogo, del genere storici. E poi appunto questa idea di scopolamento, perché all'inizio avevo lavorato, visto che facevo anche la tesi sulle interne,
sì,
e mi approcciavo alla verificità legata appunto all'abbandono,
sì,
questi puntini andavano ad abbandonare, quindi in un caso la mappa era piena, in un caso poi invece si allontanavano, però può essere anche ripetuto al contrario,
certo,
quindi un ripopolamento.
Comunque, nella storia del corso, cioè questo deve essere un file, quindi in alcuni casi può essere un GIF al massimo, come in questo caso, questo è un GIF, sapete un GIF come si fa? Andate in Photoshop, sono 3 layer, 4 layer, e questi li fate save come GIF, no? Questa è la tecnica, giusto? E quindi lui praticamente vi combina questi file. Se i file sono coerenti, può essere, se sono completamente incoerenti, è una cosa. È un GIF che è una vecchissima graphic interlaced. Boh. Comunque è un sistema molto primitivo di avere animazioni, sostanzialmente, no? E qui cominciate a poter vedere quelli, diciamo, fatti
Graphics Interchange
Format. Interchange, esatto, ok, bene. Se voi cliccate qua, potete cominciare a vedervi la pagina che ha su cui io raccolgo tutti gli autoritratti, su cui sono state fatte anche delle mostre, delle varie cose, perché come vi dicevo cominciano da tanti anni fa, e ognuno di questi, sempre un poco col nostro sistema, li contiene tutti. Se schiacciamo qua vediamo tutti i lavori del 2011, non soltanto quelli che hanno ottenuto. Potremmo trovare Gaetano De Francesco, per esempio, vediamo un po'. No, perché era brutto, non era riuscito. No, ma ci dovrebbe essere qua. Manco io. questo è il tuo collega, probabilmente in questa pagina, tu eri compagno di classe di lui?
No,
non è...
di classe sì.
Allora qua devi essere. Eccolo qua. Perché lui ha trovato la pagina, ha scelto un'immagine. Com'era sta autorità? Quello parlavamo sull'UGL.
Sì, non ricordo.
Non ti ricordi proprio? No, era una specie di dominò, era, no?
Sì.
Era dominò, eccolo infatti, era scritto.
Sì, perché io tendevo a non mettere mai il mio viso, questo era un po'.
Sì, vero.
Va bene, comunque si può fare questa ricerca un po' per tutti volendo, no? E che volevo dire? Volevo dire, ecco qua.
Mi sono ricordato il compagno di strada dell'altro corso. Io avevo preso François Roche, il grattacielo con le capsule.
Sì, certo, perché hai fatto il garage poi.
Sì, perché non mi ricordavo.
Sì, certo, però in quel caso, chissà che succede, di adesso stavo pensando nel laboratorio, perché c'è qualcuno che fa... Questa era la classe tua?
Sì, io ero in Francia.
Eri in Francia, tu l'hai fatto online. Vedi, guarda chi c'è qua.
Antonio.
Scusate, noi siamo interessati a altre cose, che però, come dire, per chi la... c'è Dario?
Sì, tutto a te.
Ah, piccolissimo, veramente, un bambino sembra, guarda qua, no, vabbè, d'accordo, allora qua ci sono, in alcuni anni noi abbiamo fatto anche un libro di questi autoritratti, articoli perché sono stati giudicati da altri, dov'è? Io ho fatto un libro anche, queste erano varie cose, l'ho comunicato, questa era una mostra, questo è proprio quasi all'inizio. Ah, ecco, vai al catalogo, no, questo è il catalogo della mostra, invece era bello il libro che avevo fatto. Vai a vedere una selezione, scarica il PDF, ah, ecco, questo era un libro, 28 mega, ma quanto ci mette con 28 mega? Vediamo. Ma questo era soltanto di un paio d'anni, in cui non c'era, in quella fase, non c'era il tema, era soltanto il tema della crisi. Il tema danno non era legato come da un certo punto in poi alla cosa. Vediamo se lo carica. Sì, a quest'ora di pomeriggio cammina abbastanza celermente. E voi, anche voi forse non l'avete mai visto questo, perché non ho mai fatto un percorso di tutti, un po', non dico delle storie, però insomma la storia è molto più lunga di quanto. Ecco. Questo è il libro del 2006, però in realtà poi, ecco, questo era questo autoritratto in cui dicevo che la persona si era veramente avvolta. Cioè, questo era proprio vero. Che poi questo ragazzo era un ragazzo così simpatico che poi era quasi semi-imploso, forse anche perché aveva la laurea, una laurea un po' difficile. Comunque lui si è fatto proprio questa operazione, lui si è proprio implasticato, si è messo questo, insomma era un ritratto di un certo peso, no? C'erano, questa era di Laria, questo era molto bello, di questo che aveva la crisi degli occhiali, no? Per cui si intravede solo attraverso gli occhiali. Quindi questo c'era questo era anche molto bello, questo sulla radiografia, no? Lui giocava con la sua radiografia, quella era la sua radiografia.
Sì.
Era abbastanza bello, era questo. Questa che giocava sulle dimensioni. Questo è un altro di una studentessa greca a cui io poi ho continuato a seguire, che lavorava su questa cosa dei biglietti, no? Dei biglietti del tram. È avanti di questo passo, eh? È un tema in realtà di infiniti sviluppi. gli infiniti sviluppi. Se pensate che questa era una selezione in quella data, anche questo era molto bello. Si giocava molto sulla eccetera. Questi, in realtà il libro era finito una fase, poi ne ho inseriti altri, e ho avuto una sorta di aggiornamento del libro. Questi erano gli anni in cui il tema del corso era Terragni. Questo era bello, mi è sempre piaciuto tanto. Questo è stato lui che naviga in questa piscina pixelata. Era bella questa, Credo che lui fosse un appassionato di nuoto, Comunque, insomma, volendo potete cercare, insomma, ci sono cose. Tornando ora aprire il tema dell'autoritratto con me, che ho un poco di, diciamo, frequentazioni anche nel mondo dell'arte, del ragionamento dell'arte, è anche un po', come dire, è difficile farlo breve o lungo, farlo giusto come dimensioni. Ho fatto una piccola selezione diciamo, questa per esempio è una cosa che in realtà questo non è un autoritratto, è semplicemente un ritratto del Borromini, in cui però a me mi interessava molto la presenza degli strumenti, no? La presenza dei suoi strumenti, a cominciare dal compasso. Come mi piace tantissimo questa di Van Gogh, mi sembra, Selenia, che io parlassi con te su questa faccenda del perché avevo rifiutato quest'ultimo libro di Van Gogh.
Sì, 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 sì.
Perché io, filologicamente attento, in quel libro dicono che Van Gogh avesse uno strumento che lui non aveva assolutamente, l'hanno fatto col cassetto a cavalletto, invece lui in realtà andava in giro così, e lui stesso diceva che andava in giro come uno scorpione, dicesse un ragno o qualcosa del genere, perché doveva sì, non ricordo esattamente che nome diceva, perché c'aveva tutti i pezzi con sé. Questi sono autoritratti, come dire, di grande sono importanti, no? Mi sembra che entrambi siano di Elisiski, sono due, mi sembra anche questo, in cui sempre questo tema dello strumento, che a me piace, interessa, e che in parte è implicito un poco nel nostro ragionamento. Questo è un ritratto di Munch, molto belli, e poi un po' difficile, mi è venuto in mente parlare di autoritratti, senza parlare di Caravaggio, su cui io ho anche dedicato molta riflessione. Se volete ve le trovate le cose scritte, se vi fa piacere leggerle. Comunque questi sanno tutti, penso, qua siamo proprio tutti, no? A questo quadro così, diciamo, drammatico, intenso. E invece quest'altro autoritratto è anche interessante, ed è così diverso da questo, no? Sono due scene di gruppo, in cui il pittore c'è in entrambe, ma parliamo di due cose opposte. Ma non vi apro questa scatola, perché sennò la finiremmo domani o dopodomani. D'accordo? E allora, e questa è la prima parte della lezione. Siccome ci siamo riposati, siamo in grado di andare avanti circa 25 minuti più o meno, e quindi finire più o meno nei tempi previsti dal... Se mi prendete la borsa, io ho il caricatore, perché ho visto che si sta raffreddando, si sta caricando. Il Tribunale del Plagio, c'è avuto nessuno che è andato... Avete avuto nessuna istanza? Zero istanze per il momento, peccato, perché sarebbe bello averci un po' da fare, no? Attenzione con gli autoritratti, perché gli autoritratti è un classico, è un classico. Allora il problema dell'autoritratto è, come dire, che il punto, mi dai una mano, che il punto, naturalmente capita di ispirarsi un po', però il problema è fino a che è ispirazione, è
questo, vedi? Vabbè, bisogna riaccendere.
Il proiettore è
risaltato? E fa contatto la presa, ecco perché.
Allora dobbiamo sapere di non usare quella. Ma adesso si riaccende lui?
Sì.
Ok, questo certo a lui non gli fa bene. No. Vabbè, ormai abbiamo fatto, però impariamolo, impareremo la prossima volta. E, il problema è. Cioè le tecniche sono diverse. Uno è che io posso fare una cosa che è talmente palese, la derivazione all'immagine, che a quel punto non è un plagio, perché è quasi una citazione, diventa una citazione, no? Per esempio, io prendo l'autoritratto di Van Gogh, per fare adesso un esempio, il primo che mi è venuto in mente, e ci metto lo cambio, è una cosa, diciamo, il quadro è talmente noto che è ovvio, no? Mi metto all'interno della Gioconda, voglio dire, no? È ovvio. Altra cosa invece prendere una manipolazione artistica che non è così nota e inserire me stesso senza dirlo da nessuna parte, per cui tu che lo leggi pensi che sia un'opera originale, in realtà non è originale. Allora in quel caso può essere giustamente, come dire, interpellato il Tribunale del Plagio, quindi state attenti a questa cosa. E se è una citazione più, come dire, lo dichiarate, è già così, va bene, ma non fate proprio come se niente fosse, perché ovviamente non va bene. Allora, torniamo alla lezione. Allora, questa parte della lezione l'abbiamo fatta. Architettura e presenza della superficie. Adesso noi che cosa ci chiediamo qua? Ci chiediamo, d'accordo, queste cose le abbiamo capite, ma siamo avvolti non soltanto in un mondo di schermi, il che abbiamo più o meno capito, no? Abbiamo visto anche gli sviluppi, ma siamo coinvolti in una Weltanschauung della digitalizzazione. Che vuol dire una Weltanschauung? Weltanschauung è questa famosa parola che andava molto di moda da 15, una ventina o forse di più di anni fa, che vuol dire una visione del mondo. Una Weltanschauung vuol dire una visione del mondo. Allora uno dice, ho una filosofia del mondo o una visione del mondo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono varie epoche che hanno avuto Weltanschauung diverse, diciamo, hanno avuto una maniera di interpretare i fenomeni che erano a loro attorno, che caratterizzavano una Weltanschauung, cioè una visione del mondo. Una lente attraverso cui tu guardavi il mondo. Allora è chiaro che nel momento della rivoluzione industriale, del dinamismo, della macchina, eccetera, la Weltanschauung andava in questi diciamo, concetti, il dinamismo, l'astrazione, la frammentarietà, che erano elementi di una Weltanschauung, di una maniera di interpretare il mondo, di una maniera di guardare il mondo, completamente estranea all'Arcadia del 1700, in cui c'avevano i pastori che suonavano il flauto nella campagna inglese, per dire, d'accordo? Non c'avevano la Weltanschauung della velocità della macchina, della frammentarietà, giusto? C'avevano l'Arcadia, come, diciamo, postazione del mondo. Allora, se voi cominciate a farci caso, vi rendete conto che questo mondo della digitalizzazione oggi, o comunque diciamo questo mondo RAST, master è un modo in cui è una Weltanschauung, è una maniera in cui noi consciamente o inconsciamente guardiamo al mondo e quindi lo assorbiamo come parte, come dire, chiamiamolo del nostro paesaggio nativo di questa epoca, ma continuiamo a tenerci la parola Weltanschauung, che è quella classica in questo contesto. Questo ragionamento è un ragionamento che viene fatto, io ho citato il numero delle pagine, nella prima parte del capitolo ottavo di Architettura e Modernità, perché il capitolo, l'ottava parte di Architettura e Modernità è una parte che vi consiglio ovviamente di guardare progressivamente, insieme al libro, Introduzione alla Rivoluzione Informatica, è il libro di questo testo, non procrastinate, diciamo, la sua lettura, che bene che avvenga più o meno contemporaneamente, oltre a poi al momento, diciamo, vero e proprio dell'esame. Comunque, tornando all'Architettura e Modernità, nell'inizio della parte ottava, io in realtà progressivamente entro a dei livelli di maggiore complessità informatica, però lì lo faccio per un pubblico di architetti generico, non uso parole o concetti particolari, ma comincio ad avvicinarmi a far capire come e perché l'informatica ha un impatto nel mondo di oggi, cominciando da questo discorso, cominciando da un discorso di un mondo sempre più digitalizzato in qualche maniera, no? Naturalmente questo mondo della superficie e del mondo del digit si, che diventa, la superficie diventa sempre qualcosa di più oggi rispetto a quello che è stato in passato. Perché ci sono queste due immagini? Perché nella tradizione rinascimentale guardate Dürer cosa mostra qua, mostra sostanzialmente una maniera pragmatica di creare la prospettiva, che lui adopera sempre una griglia, ma non l'adopera mica in questa maniera qua, no? L'adopera in una maniera, o comunque forse in una maniera intermedia, sarebbe interessante ragionare su questa maniera intermedia. Vedete lui cosa c'ha? C'ha un telaio e attraverso il telaio traguarda la figura, che rirealizza utilizzando una griglia. Quindi praticamente lui la deformazione, come dire, la interpreta sul piano, vedete, la interpreta sul piano, e siccome questo piano della visione attraverso cui lui vede la donna è uguale al piano che c'ha in basso, lui lo ricostruisce. Chissà quanto è diverso, cioè sarebbe interessante, adesso io ho il cervello fuso, ma sarebbe interessante ragionare tra questo e questo, no? Questo è un altro modo, sempre di riportare la complessità al piano. Vedete lo strumento musicale, uno molto complesso da portare in prospettiva, lui si muove con un sistema di punti, lui quindi praticamente muove i punti. Qui, ecco, questo non mi è del tutto chiaro qual è il processo, lui qui ha riportato questi punti, no? Eccoli qua, sono nell'immagine della tavoletta. Come fa a passare, diciamo, questo punto alla tavoletta? Non mi è immediatamente chiaro, non so se qualcuno di voi lo capisce. Vedete che qua lui fa dei punti sulla tavoletta, vedete che questo misura punto per punto, va, si muove punto per punto e lancia questo tipo di raggio luminoso, come se fosse un raggio luminoso, ma come questo intercetta la tavoletta per creare questi punti, a me non è del tutto chiaro, eccetto che di nuovo anche questo ha un sistema, dovrebbe essere così allora. Che qui non si vede, anche qui ha una griglia.
Una ciliegia. Nel senso che quello ha bucato quella tela bianca e poi ha aperto con il...
Ha bucato, come fa col filo a bucare? Lui in realtà deve avere, secondo me, un sistema qua in cui segna il punto, quindi ho un foglio, una griglia o qualcosa. Poi questo gira, ci viene e lo riporta lì. Ci deve essere qualcosa del genere, penso, no?
Sì, perché a me appunto sembrano buchi più che un
tratto. Sono buchi, questi sono assolutamente buchi. Quindi questi sono assolutamente buchi, quindi lui lo riprende per punti, ruotando questo avanti e indietro, in qualche maniera proiettando quello che gli appare in questa griglia qua, su quella questa griglia qua. Comunque, più o meno il sistema è... È la proiezione di quale piano? Sul piano bianco? Sul piano che lui tiene in mano? Questo?
Cioè, tu dici, quel filo non è fisico, ma è...
proprio tipo un fascio di luce, metti, quindi
è un filo effettivo.
È un filo effettivo. Lui guarda, lui traguarda.
Magari quel punto che lui sta toccando. Forse è diventato la riflessione.
Lui incide il punto che sta, è assolutamente certo, però non si capisce la dinamica di quanto sia pratico, perché come fa? Toglie il filo ogni volta... Lo prende il punto in una griglia che poi riporta qua, insomma non è proprio, oppure lui sta fermo in quel punto, richiude la cosa, lo buca e poi lo riapre, non lo so.
Segna un punto sulla griglia, diciamo quella là, poi richiude il foglio, segna il foglio.
Cioè quindi lui, questa è una griglia diciamo, che noi non vediamo, lui sa in quale punto è.
Adesso sta segnando il punto col filo sulla griglia.
Poi toglie questo filo, lo rimette là, chiude il pannello, fa la cosa e fa il punto. Vabbè. Tornando sempre a questi discorsi, schermo, piano, eccetera, il mondo di Caravaggio è un mondo molto interessante, perché tant'è vero che io ho scritto il libro che si chiama Lo strumento di Caravaggio, cercando di far comprendere come gli strumenti proiettivi prima dello specchio, questo è il quadro in cui si vede proprio in azione lo specchio tondo che lui aveva, ma soprattutto i sistemi della camera oscura, sono sistemi che determinano la rottura della sua, determinano veramente un'estetica diversa, cioè in qualche maniera l'estetica diversa, che è un tema nostro classico, deriva dalla presenza dei nuovi strumenti, che di nuovo sono crisi che determinano un'estetica diversa. Questo è quello di cui parla il libro La rottura del telaio, che è appena uscito in nuova versione, o il precedente, che si chiama Lo strumento di Caravaggio. Qui ho fatto una raccolta di terminal, perché ogni tanto era bello vederli come si comportavano questi famosi schemi precedenti. Ecco, per uno come se andate a vedere, no? Perché per voi questo è come parlare di un dinosauro, io me li ricordo. Vedete che vuol dire uno schermo terminal, che funziona come terminal, vedete che cos'è uno schermo non bitmappato? Va bene. E credo che ce ne sia una collezione, c'è questo, c'è anche questo, è bello. È come si creava il boot dell'IBM, con questo famoso trattino verde che ti accoglieva. Credo che adesso si veda. Perché anche lui funzionava in maniera analoga. Credo che adesso lo accenda. Vabbè. Sono le periferiche. Ah, ecco. Da. Lo accende, adesso appare il famoso cursore che batte. Eccolo qua, paccate, eccolo qua. Per cui lui comincia a caricare il eccolo qua, questo è il famoso gioie e dolori di generazioni ormai anziane rispetto a voi. Ok. E qua invece è l'arrivo, diciamo, di un sistema anche dal punto di vista pubblicitario, no? Molto, molto completamente diverso, che in realtà
usano il toro per investire nei mercati finanziari. Luca studia opportunità di investimento globale.
Okay. Ecco, questa era la famosa pubblicità, che era la pubblicità che uscì nel famoso Super Bowl, in cui in realtà non si vede il computer, non si vede tutta questa mitologia, no? Che era la mitologia che... questa è una scena simile al 1984, tra l'altro il lancio del computer è stato nel 1984. Ed è interessante pensare come noi pensavamo in quella fase... ecco, vedi lei che rompe il dominio. Noi assolutamente pensavamo che tutta questa idea del dominio, della cosa, fosse una pura fantascienza nel 1984. Cioè, non avevamo la più pallida idea che quanto avesse previsto Orwell dopo la guerra, scrivendo un romanzo nel 1984, e quanto presentava questa pubblicità che usava l'immaginario del controllo, della cosa, eccetera, potesse avere un minimo di campo reale. Non si pensava minimamente, anche perché non c'era internet, quindi non esistendo internet non c'era il veicolo sostanzialmente. Se voi immaginate che questi computer, diciamo il computer grafico, quindi diciamo la Weltanschauung della digitalizzazione, questo è stato tolto, e comincia a nascere già con i primi computer raster basati sullo schermo grafico, eccetera. Eccetera. Va bene, questo era una cosa interessante, perché nello stesso 1984, nello stesso momento in cui Steve Jobs presenta il computer grafico, Nicholas Negroponte, che è a capo dell'MIT Lab, del Media Lab, tentava di far capire quanto erano importanti gli schermi tattili, di cui la sua tecnologia era già completamente pronta, ma in realtà questa cosa dei computer tattili in quel momento non aveva sembrava un giochino, non aveva nessuna rilevanza pratica. Se pensate che appunto con l'arrivo dei computer grafici entrava il mouse per la prima volta, quindi il computer grafico proprio stava way 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 beyond, come dire, no? Ed è cominciato invece a capirsi questa cosa quando si è stata applicata al telefonino, e poi successivamente a poco ha costruito lo schermo del computer. Allora, questo mondo in cui la pelle, la digitalizzazione ha una grande importanza, voi le girate a questo punto e ne vedete tante, perché siccome veramente questa idea del digit, questa idea di un mondo che non vedi, che vedi attraverso un'estetica del digit, vedi attraverso lo schermo e vedi proprio un'estetica del pixel, che diventa, diciamo, parte della Weltanschauung di questi anni. Qui è questa biblioteca di Wimares a Utrecht, che è un'opera interessante vista da questo punto di vista, perché è molto coerente, tutto è preso da questo punto di vista, fino alla grafica della cosa. Questa è un'opera particolarmente significativa perché Jean Nouvel diciamo otto le azzecca e due le sbaglia, diciamo, o nove le azzecca e una sbaglia, il che mi sta benissimo, cioè ogni tanto secondo me altri sbaglia clamorosamente, però lui sbaglia anche perché spesso, come dire, è uno che osa di più, no? Che osa di più, quindi a volte sbaglia, ma detto questo, che a volte sbaglia, però è difficile non parlare di Jean Nouvel quando si parla di questo mondo, perché è un architetto che fin dall'inizio, fin dalla sua opera importante, che è l'istituto del mondo arabo, e siamo nei primi anni Ottanta, si è posto alcune questioni proprio di questo nuovo mondo, di questo mondo che poi vedremo anche la parola interattiva al suo presente. Al suo presente, ma è molto presente il mondo degli schermi, è molto presente il mondo del digit. Ricordate che Jean Nouvel ha realizzato la Fondazione Cartier. La Fondazione Cartier è un'opera molto ricca su questi temi. E, ha realizzato quell'hotel in Svizzera in cui avvengono anche all'interno del mondo della camera e avvengono tutta una serie di, diciamo, di proiezioni, di trasformazioni, eccetera. E ha realizzato la Torre Akbar, si chiama, mi sbaglio? Si chiama la Torre Akbar a Barcellona, che è un po' un inno sostanzialmente a questo mondo in cui il digit diventa Weltanschauung, no? Immaginate un Van der Rohe confrontato con questa con questa struttura in cui veramente attraverso il mondo del pixel lui parla anche a una scala ravvicinata, cioè l'opera fa tanti discorsi a una scala, all'altra, a quella vicina, a quella ancora vicina. E poi naturalmente, qua possiamo chiudere con questa è un'opera, come dire, che ben la testimonia, no? Questo mondo che è diventato un mondo pixelizzato, un mondo della superficie, è un mondo che anche verrebbe voglia, come dire, di spingerlo ancora di più rispetto a quello che lui fa realmente, no? Lui in realtà fa un'immagine del pixel. Questo pixel, diciamo, non è né dotato di intelligenza, né di interattività, né di significato. Fa parte soltanto del mondo del visivo, estetico, no? Però te la dice lunga di questa fase in cui siamo. Questi sono dei miei cari amici che hanno fatto un asilo, Penedic e Roghina, che hanno fatto un asilo a Zagabria, nella periferia di Zagabria, e la cosa molto bella è che dopo aver realizzato questo asilo in questo neighborhood, che è un quartiere più o meno normale, né particolarmente su né particolarmente giù, gli abitanti hanno cominciato a riprendere i colori, anche a disegnare i colori loro stessi, le facciate, riprendendo questi schemi di colore, eccetera. È stata una cosa. E poi è bello anche i disegni dei bambini che fanno interpretano tutto questo asilo così. Questo è un altro mondo del pixel, della parete del pixel, che in questo caso invece diventa interattivo. Allora, in questo caso noi abbiamo nel 2000, credo che l'abbiamo programmato molti anni fa, dopo alcuni anni è uscito questo libro di Alice Imperiale che si chiama Nuove Bidimensionalità, che è un libro che tratta specificatamente di questo tema e per molti punti di vista rimane, anche se sono passati un certo numero di anni, rimane un libro molto valido e molto interessante su questa faccenda. E qui ho messo anche l'asilo, eccetera. Ora però lo sforzo, sempre nostro, e qui tra poco finisco, è cercare di capire chi è il campione? Perché capire chi è il campione di un certo atteggiamento architettonico è una cosa che ci aiuta un poco a discernere. Allora, secondo me il campione per capire questo mondo è Herzog e de Meuron. E qua vi ho fatto uno slideshow, perché non soltanto Herzog e de Meuron hanno alla fine, diciamo, creato opere come appunto lo Stadio di Monaco, lo Stadio di Pechino e altre, ma in qualche maniera lo si capisce perché loro sono arrivati progressivamente a, come dire, cogliere la profondità della superficie, no? E quindi riuscire a dare alle loro superfici questa profondità, che è anche una profondità non soltanto di gusto, di superficie architettonica, ma anche veramente concettuale, no? Che diventano degli edifici non concepibili in un'altra epoca. E in qualche maniera perché l'hanno fatto? Perché loro in realtà partono da una storia che è una storia legata, in fondo loro partono come assistenti di Aldo Rossi, e questo è sempre importante da capirlo, nella fase in cui Aldo Rossi era a Zurigo, e ovviamente quindi partono con un tipo di architettura, che è un tipo di architettura sostanzialmente stereometrica, molto scatolare. Ora, mentre Aldo Rossi si muove in questa, diciamo, impostazione, facendo tutta un'altra serie di operazioni che in questo momento non ci interessano, loro fin dalle prime opere hanno cominciato ad essere interessati al tema della superficie. E naturalmente per interessarsi al tema della superficie avevano bisogno di architetture tendenzialmente scatolari, perché un'architettura molto, diciamo, dinamica non si presta bene a un ragionamento sulla superficie, no? Per lavorare sulla superficie è chiaro che tendenzialmente devi avere delle architetture tendenzialmente scatolari. E questo è il loro famoso Stadio di Monaco, questo invece è l'altro che dicevamo a Pechino, ma se voi studiate l'architettura di Herzog de Meuron sotto questa luce, questa è soltanto una selezione molto approssimativa e anche un po' non completamente funzionale, la vedete sotto la luce del lavoro sulla superficie, che ha bisogno in linea di massima per esplicarsi di volumi abbastanza stereometrici, se no ovviamente non funziona bene. Credo che guardate quante ce n'ho, perché queste sono tante e partono dalle opere più antiche. Quindi attraverso questa selezione, sì. Ah, però in questa selezione non c'è soltanto, ecco, adesso mi ricordo meglio, non c'è soltanto Herzog e de Meuron, ecco, questo era, non, mi sembrava che fosse solo Herzog e de Meuron, invece c'è una selezione sia delle cose di Nouvelle che abbiamo visto, sia Toyo Ito, sia altre, è sempre che va attorno a questo tema della superficie e del pixel. Quindi, insomma, bevendomi una birra con qualche vostro compagno di corso, o non dico di questo corso, altrove, gli potrete cominciare a spiegare perché siamo in un mondo pixelato, come questo mondo pixelato influenza la cultura architettonica, e cominciare a vedere attraverso questa lente alcune architetture presenti nel nostro contesto nazionale e soprattutto internazionale, e come un po' questa cosa del raster e del pixel, come dire, fa anche un po' moda, il che non c'è niente di male in questa, diciamo, in questa fase. Ok? Quindi con oggi abbiamo fatto un percorso, quello che ci siamo potuti concedere, su questo mondo del pixel, da come funziona la sua essenza ad alcune implicazioni, fino al movimento dentro diciamo, anche la cultura architettonica. Commenti? Domande? Prego.
A che livello, cioè cos'è che mi sta facendo facciata, secondo lei, un edificio dall'essere pixelata al fatto che questi pixel creano uno schermo? Cioè, secondo lei, il pixel
prescinde dallo schermo. Il pixel è passivo. Il pixel può essere completamente passivo e appartenere soltanto a una Weltanschauung di questo, perché questo qui appartiene alla Weltanschauung del pixel. Dopodiché lui non è pixel per niente, mi spiego? E sta là. Questo qua appartiene alla Weltanschauung di un mondo pixelato. Poi lui in realtà non funziona dal punto di vista, diciamo, tecnico. Mentre invece, per fare un esempio, questo funziona, perché questo ha un cambio di colore, un cambio di temperatura e un cambio del pannello. Oppure, per esempio, non so, questo non funziona per niente, questo sta là e basta, è un mondo della superficie, non è neanche pixel, a rigor di termine, è soltanto superficie. Questo invece è un mondo sia pixelato sia un mondo che funziona con il pixel, perché nel caso specifico ogni cespuglio ha un altoparlante, e questo altoparlante è legato digitalmente alla musica. Quindi questo è un caso in cui il sistema verde della facciata è legato a un cespuglio verde che sta lì accoppiato, che è legato a un altoparlante. Quindi in questo caso il pixel, tra virgolette, vegetale, chiamiamolo così, ma lo è realmente, è anche funzionale. Ora, tu mi chiedi qual è il punto... E il punto esatto è, diciamo, al di là dell'interattività, che è, diciamo, un livello ancora più forte, Il punto minimale è che lui possa gestire dei messaggi sul singolo digit. Quali siano questi messaggi, quali siano questi discorsi e informazioni, dipende da caso a caso. Cioè, in qualche maniera il pixel deve essere vivo, ecco, diciamo se vogliamo usare questo termine. O deve essere dinamico, ecco, non so qual è la risposta più esatta, vivo, dinamico, capace di modificarsi. Però il concetto non è direttamente interattivo, perché interattivo vuol dire che è capace di cambiare al cambio di alcuni sensori o al cambio di alcuni cosi. Non è detto che debba arrivare a quel punto, può essere ancora anche meno, no? Ok? Però la troviamo insieme la definizione, poi ci lavori anche tu, prego. Sì, la possiamo trovare, io adesso sono stanco, però è bello quando, nei casi, provare a trovare la definizione più precisa, no? Uno ci prova e poi la giusta, no? La domanda è, qual è la definizione più precisa della differenza tra un pixel, diciamo, tradizionale e un pixel in qualche maniera appartenente realmente al mondo informatico? Come si fa a definire questa soglia? Questa è una maniera, però tu bisogna farlo in maniera che la definizione funzioni, diciamo, in maniera, deve essere abbastanza intelligente, in maniera da riuscire a comprendere tante diverse accezioni, no? Sono sicuro che non è giusto chiamarlo interattivo, perché interattivo è un livello molto più alto, capito? In fondo io lo posso anche manipolare manualmente, quel pixel, non è detto che sia interattivo. Interattivo è un livello più alto.
Poi se ci pensate, il pixel in realtà nello schermo è quello. Non è interattivo per niente il pixel nello schermo. Se tu prendi il pixel di un'immagine, sarà il colore RGB, quindi anche il mercato di Santa Caterina, in realtà quello ha una superficie di tutelata. È un pixel non interattivo.
Certo, non è interattivo.
Non è detto che il pixel, cioè in realtà il pixel non lo è interattivo. Cioè,
forse la questione più interessante è capire quanto la superficie sia schermo. Più che quando...
Però sono, è come se io almeno la vedo un po' così, è come se fossero diversi step della verificazione dell'informatica nell'architettura. Cioè il primo step è stato probabilmente appunto queste superfici pixelate che sono ancora passive e man mano che si va sempre più avanti invece hanno inglobato anche l'interattività, quindi il cambiamento, l'adattività, chiamala come vuoi, la flessibilità, che è tipico del computer, dello schermo che può cambiare, quindi... E poi c'è ancora il passo successivo che è l'interattività, perché l'interattività presuppone un in e un out, quindi ha un rapporto, diciamo, poi ancora più univoco e così via.
No, una maniera bella, però non ho la soluzione. Il concetto è quello che varia tra superficie e spessore, o superficie e profondità, no? Nel senso che, però non riesco a trovare la definizione, però se si riuscisse a lavorare su questo credo che venga una bella definizione. Il concetto qual è? Il concetto è che praticamente, progressivamente, è come se questo pixel assumesse maggiori spessori, ma sono spessori di significato e di potenzialità, non sono spessori, diciamo, fisici, necessariamente fisici. No, nel senso quindi che l'immagine del pixel e basta che c'è nel mercato di Santa Caterina oppure nella scuola dei miei amici è un livello di maggiore superficialità, invece il pixel che c'è nel Mercedes Stadium è come dire, è un pixel che guadagna di spessore, guadagna di profondità in qualche maniera. Potrebbe essere una maniera bella per spiegare questa cosa, no? Per cui tu aumenti in realtà una sorta di profondità di lettura del pixel. Non so se mi spiego. È un modo di ragionare. Per cui il pixel diventa maggiormente intelligente, maggiormente interattivo, è come si acquisisce maggiore spessore concettuale. Quindi da un livello più superficiale diventa un livello più di maggiore spessore. Possibilità, ma come?
Comunque deve essere legato a una manifestazione di qualcosa.
Certo, assolutamente. Certo, cioè, l'ipotesi è questa, era per pensare in una maniera metaforica che però, perché tutta l'idea bella che un po' emerge dal libro di Alicia, Nuove Bidimensionalità, è che il mondo apparentemente piatto non è piatto per niente, questa è tutta l'idea, ma c'ha delle profondità maggiori, no? Che lo schermo ha delle maggiori, successivamente delle maggiori profondità, è un po' come la pelle, no? Che la pelle non è così superficiale come tu pensi, è un po' tutto questo ragionamento. Quindi è chiaro che, diciamo, il pixel aumenta di spessore da un certo punto di vista, dal punto di vista concettuale, anche nell'aumento della sua performatività, aumenta una performatività, no?
Arriviamo allo shed
o forse arriviamo ancora di più dello shed, forse ancora di più. Comunque, questo è un esercizio che io faccio con i dottorandi ed è utile, è questa idea di abituarvi a provare a definire, no? A provare a definire una cosa, provare a definirla con l'idea che la definizione è qualcosa di mobile, cioè non è che io la continuo a migliorare. Abbiamo fatto la definizione sul paesaggio, no? Abbiamo fatto la lezione sul paesaggio, mi sembra, no? In cui abbiamo dato quella definizione di paesaggio. che è abbastanza buona, ma non è detto che non la cambiamo, può essere che la troviamo una migliore, no? La definizione di informazione funziona abbastanza bene, però magari a un certo punto dobbiamo cambiarla completamente perché salta il paradigma, non funziona neanche più. Però questa idea che tentare una definizione è un esercizio molto importante, secondo me intellettualmente molto importante, anche perché tu prima la fai e poi la verifichi e vedi se altri la vedono allo stesso modo o meno, no? Però devi procedere al contrario, devi procedere pensandoci prima te e poi trovando l'eventuale verifica o sverifica.
Secondo me il compagno delle pixelizzazioni, quando ogni pixel ha la stessa proporzione, la stessa grandezza, oppure cioè, cosa cambia la pixelizzazione e la frammentazione? Per esempio la frammentazione...
No, il pixel ha tutta la stessa dimensione, diciamo. Si basa su un sistema bitmap, sostanzialmente è una trasposizione del raster. In linea di massima, quando noi parliamo di questo mondo raster, tende ad essere un mondo delle stesse dimensioni. Infatti, tant'è vero, vedi, tende sempre ad essere un mondo delle stesse dimensioni, perché fa parte del messaggio raster. Adesso non si vede più. Il messaggio raster implicitamente è questo messaggio. E quindi, per essere un mondo formalizzato attraverso questa categoria, tende ad essere la stessa dimensione. Se tu la vari molto, hai perso quell'immaginario là.
Quindi per Ritzel non è più.
No, per niente. Non ce l'ha per niente. Infatti Ritzel non sa neanche di che parli. Fa parte di un mondo completamente diverso. E neanche Mondrian fa parte. È forse un po' come il Bugiucci, ma se no in linea di massima non è. Non ce l'hanno non c'hanno la Weltanschauung della digitalizzazione o del mondo raster, non c'è, non è in quel momento. Quindi tendenzialmente sono variazioni di moduli uguali, come nel mondo bitmap, no? Perché se tu nel mondo bitmap cambiassi la dimensione della shell non ci capiresti per niente, no? Non funzionerebbe più tutto il sistema.